due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Era un piovoso 25 aprile del 1995, io fieramente juventino già dall'età di 16 anni mi apprestavo a fare quella che poi è la classica gita che si fa con le scuole e dovevo venire a Roma, da Napoli, Roma città che poi mi ha accolto e da dove trasmettiamo ogni giorno le nostre dirette, e quindi in qualche modo un indizio c'era sempre, ma insomma erano le classiche gite. Era piovosa come giornata e ricordo che nel tragitto che mi portava poi verso la stazione era arrivata in radio, perché all'epoca non c'erano i telefonini con gli aggiornamenti dei siti e cose varie, della scomparsa di Andrea Fortunato. Ricordo i brividi, perché comunque la storia di quel calciatore la conosciamo tutti, sappiamo che a un certo punto, colto appunto dalla leucemia, la febbre che non andava via, venne ospitato in una casa di Perugia, se non ricordo male, sì, di Fabrizio, bene, di Fabrizio Ravanelli. E c'era un grande senso di squadra tutti attorno a lui, quella scomparsa improvvisa, anche se si temeva che potesse arrivare per quel brutto male, colpì tutti quanti noi. Ricordo che quel giorno, benché avessi 16 anni, a 16 anni magari dai poco peso a determinati sentimenti di persone che vedi, tifi, ma che in fondo ti sono lontane, però mi colpì e colpì tanti di noi. A 30 anni di distanza quel ricordo è vivido, questo significa che quel giorno veramente, per chi porta la Juve nel cuore, per chi porta un'umanità nel cuore, per chi ricorda quel drammatico giorno, resterà indelebile. Quindi l'abbraccio al cielo ad Andrea Fortunato in questa data, in questo giorno, da parte nostra non mancherà mai. E vorrei cominciare appunto così, poi parliamo di tutto quanto il resto. Buon pomeriggio da Vincenzo Mangia, Alessandro Santarelli e Rossi.
Non aggiungo niente, Vincenzo, se non l'aggettivo che hai utilizzato, umanità.
Tu eri un po' più grande di me.
Io ero un po' più grande di te, di 5 anni, sì, più grande di te. No, di più, perché tu sei del...
Io del 79. 79.
Io del 71, quindi un pochino più grande di te.
8 anni.
8 anni.
Ne avevi 24 anni.
Sì, 24 anni. L'aggettivo è quello, umanità. Quell'umanità che oggi, secondo me, su tante cose stiamo perdendo, ma appunto parliamo di calcio e andiamo avanti. Insomma, credo che Andrea non verrà, no, credo, sono certo che non verrà mai dimenticato, non sarà nei cuori di tutti noi. Ricordarlo ogni anno è il minimo che possiamo fare, e a volte veramente, no, dico una banalità, nel cognome Andrea Fortunato c'era proprio tutto quello che lui non è stato nella vita, al di là poi del campione che era, perché certo, comunque era un grandissimo calciatore. E quindi appunto mi sembra il minimo ricordarlo e mandare un bacio al cielo.
Dopodiché, con il ricordo di Andrea e di quel gruppo di giocatori che erano squadra, ci proiettiamo ad analizzare questa Juventus, che forse pecca proprio in questo aspetto, perché in quei tempi c'era la legge di Vialli, no? Nello spogliatoio. Ricordo che lui aveva dettato queste regole per cui chi arrivava in ritardo pagava una multa, si faceva cassa e poi quei soldi naturalmente andavano in beneficenza. Era un modo intanto per fare beneficenza, era un modo per dettare delle regole non da parte della società ma da parte del gruppo stesso, era un modo per compattarsi e sentirsi tutt'uno, anche se poi a scendere in campo erano in 11, in 12, in 13, in 14, visto che all'epoca poi i cambi erano soltanto 3. Adesso probabilmente di quella Juve veramente è rimasto pochissimo. Ieri abbiamo raccontato nelle slide serali in tutto il pomeriggio le pecche di una squadra su cui Tudor sta provando a mettere le mani, sta provando a ristabilire qualcosa. Io nelle dichiarazioni post partita dopo il Parma ho notato quasi un po' di non paura, però la consapevolezza di uno che dice: effettivamente qua c'è tanto da ricostruire dal punto di vista proprio umano dell'applicazione. Secondo me Tudor poi ha pensato allo spogliatoio, negli spogliatoi, i compagni del suo spogliatoio, come vivevano la Juventus, come lottavano per la Juventus, e vedendo quello che appare in campo, secondo me, al di là dell'aspetto tecnico, al di là dell'aspetto tattico, al di là degli schemi, Ecco perché lui poi ha detto: non sono gli schemi che contano, conta buttarla dentro la palla in un modo o nell'altro. È andato a trovare proprio quel famoso bug di sistema, che è mancanza di senso di appartenenza, mancanza di concentrazione, mancanza di fame, mancanza di aggressività, mancanza di atavica voglia di vincere. Queste cose qua, ricostruirle è complicato.
Beh, forse è possibile, Vincenzo, soprattutto a poche giornate alla fine del campionato, soprattutto quando hai tanti giocatori che non sono più padroni del loro destino, hai altri, nel senso che magari sono di passaggio alla Juventus. Ma io ritorno all'introduzione che hai fatto, no? Ricordando appunto Andrea Fortunato. Serve, cioè, questa squadra non ha un briciolo di quel senso di appartenenza che aveva quella. E quando ti manca il senso di appartenenza, Vincenzo, tu o riesci ad avere risultati, e quindi sono quasi più a livello egoistico, no? Che vanno avanti, che non tanto come gruppo. Ma quando ti mancano anche i risultati, e quando ti manca un'identità, cosa che questa squadra non ha mai avuto, perché questa squadra ha tanti difetti, ma per me quello principale è la mancanza di identità, e allora diventa difficile poter capire anche cosa accadrà domenica contro il Monza. Io credo che, insomma, meno di catastrofe, sarà una partita segnata, ma non è quello, non è quello. Quello che è mancato a Parma è proprio quello che hai raccontato te nella splendida introduzione, cioè il senso di identità. Qui nessuno si identifica con la Juventus, forse due, tre, quattro, e mi fermo lì, e ci aggiungo l'allenatore. Per cui io l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, Vincenzo, confortato anche da qualcosa che ho letto stamani, insomma, la proprietà è pronta a intervenire, poi li possiamo criticare quanto vogliamo, però ti hanno già detto: vabbè, anche se non va in Champions, chiaramente ognuno pagherà il proprio conto, però noi ci siamo, non abbandoniamo. Però io non vedo l'ora di arrivare a fine di questa di questa penosa stagione, Vincenzo. Di sì. Questa penosa stagione, e chiudo dicendo: tanto io vivrò insieme a te, sì, in Coppa Italia il mondiale per club, davvero con grande serenità.
Sì, sì.
Però voglio arrivare, non vedo l'ora, al 25, 26, 27 di maggio, e chiudere questa penosa stagione.
Dove, insomma, quello che fa più rumore è proprio il senso di appartenenza che manca, perché la qualità della rosa è un po' quello che sta dividendo tutti, no? C'è chi dice è una squadra scarsa, c'è chi dice è una squadra in realtà molto forte. La verità sta nel mezzo, secondo me. È una squadra che ha dei valori tecnici importanti. Poi è chiaro, quando hai perso Bremer, hai perso Cabal, hai dovuto ristrutturare la difesa, già lì hai perso tanto. E quando è mancata la costruzione dello spirito di squadra, ieri c'era un nostro amico che probabilmente è all'ascolto, e lo ringrazio per la citazione di Totò che ha fatto, e ha detto: ma siamo uomini o caporali, no? E questa è una squadra di caporali, ma costruita per essere una squadra di caporali. E questo, esatto, è il grande errore,
perché l'uomo pensava di essere un altro.
Sì, e al di là di questo è proprio questo, perché allora c'è una differenza tra quello che è venuto fuori quest'anno e quello che, di cui ci accusava quel signore là di Bari Vecchia, quando diceva ma là vogliono i soldatini. Perché è vero che in quella Juventus volevano i soldati, ma in che senso? Volevano l'uomo dietro il campione che rispettasse gli ordini della scuderia, del club, dell'allenatore, dello spogliatoio stesso. E io quella Juventus l'abbraccio ancora, anzi la rivoglio. Questa Juventus non sono soldatini, sono soldati obbligati a dire sì signore. Spogliati di tutto quello che c'era stato negli anni scorsi, un po' per volta, fino a togliere totalmente quello che c'era prima. E io è solo su questo che, per esempio, non mi trovo d'accordo con chi dice sì, andava ripulito tutto e rifatto ripartire. E lo dico sempre, sì, però quel goccio di vino, di riserva di vino, ci vuole sempre.
È colpito quel messaggio, sì. È un messaggio molto, molto
perché è
impattante,
quello,
sì.
Perché è quello che penso. Allora, c'è magari un personaggio che crea divisione, quello deve andare via. C'è un personaggio che magari si sente troppo leader e quindi va oltre quella leadership sana, va messo da parte. A fatica, ma va messo da parte. Ma tutto quello che c'era dell'anima della Juve non poteva essere azzerato e dire ripartiamo, perché non è una formula magica, metti la maglia e diventi un giocatore della Juve. È il passaggio di consegne è fondamentale. Chi ha vissuto la Juve a contatto con i campioni, che a loro volta l'hanno ereditata da altri campioni, che a loro volta l'hanno ereditata da altri campioni, è una catena che andava salvaguardata per rispettare l'identità e tramandarla a chi viene dopo. Si è creata quest'anno un'evidente frattura tra la storia, non la Juventus dell'anno scorso, non la Juventus di Allegri e nemmeno la Juventus di Sarri, non la Juventus di Pirlo, neanche quella di Conte, la storia della Juventus, perché chi entrava era a contatto con chi raccontava quella storia e te la tramandava, e così di seguito, e così di seguito, e così di seguito. Quest'anno si è voluto fare una cesoia, pa! Basta, si interrompe questo flusso, si riparte da zero, tutti agli ordini del pensatore, che poteva essere una buona idea se lui avesse conosciuto e fosse stato lui stesso testimone della storia della Juventus. Oggi parliamo, giornata storica oggi, no? Il 25 aprile. C'è chi lo festeggia, chi non lo festeggia, ma la storia...
Come
la
chi non lo festeggia?
Se le fai sui social trovi anche quelli che chiaramente non lo festeggiano perché hanno altre idee politiche, ma noi non entriamo nella politica, entriamo nel fatto che però...
Diciamo che uno può avere tutte le idee politiche, ma credo che il 25 aprile lo festeggiano tutti,
sì,
più o meno,
sì,
no?
Tranne insomma qualcuno che ho letto sui social. Però al di là di questo, perché si arriva a fare... Cos'è la prima cosa che ti chiede, che ne so, un ragazzo che non va a scuola, cioè che va a scuola ancora, un ragazzo che dice ah, oggi non devo andare a scuola, mamma perché non devo andare? Ti raccontano la storia, ti dicono perché oggi si festeggia, cosa c'è, cosa racconta la storia, qual è la storia, ti tramandano qualcosa. E tu sai che un domani lo tramanderai ai tuoi figli. Questa Juve non è stata raccontata da nessuno quest'anno. Anzi, chi la poteva raccontare è stato messo alla porta. E chi doveva dare gli ordini ai soldati non conosceva nulla della Juventus, però si riempiva la bocca come se la conoscesse quella storia. Secondo me la vera frattura poi nasce da lì. Ed è vero che molti di voi diranno, ancora non ho letto i messaggi, e allora a quel punto ci vuole qualcuno in società. Sì, qualcuno in società, però che non sia semplicemente tifoso della Juve, perché Giuntoli è un grande tifoso della Juve, però anche lui non è mai stato dentro la Juve se non da quando è arrivato. E tifarla e starci dentro è tutta un'altra cosa. Va recuperato questo.
Sai, Vincenzo, in questa introduzione, in questa prima mezz'ora triste, parliamo sempre di calcio, ragazzi, però una mezz'ora triste, poi ovviamente entreremo nel dettaglio. C'è la storia. Sai quanto sono appassionato di storia, di questa disgraziata stagione della Juventus, iniziata con la banda che suonava, con i fuochi d'artificio, con, a proposito di liberazione per qualcuno, con la liberazione da un incubo, no?
Sì.
Poi abbiamo scoperto che in realtà era la solita minoranza rumorosa, però era comunque un pensiero abbastanza comune, nel senso che noi abbiamo sempre detto l'aver ripreso Allegri è stato un errore, perché dopo 3 anni tu non puoi riprendere un allenatore qualunque esso sia, chiunque esso sia. Però come sempre la storia insegna, e io l'unica cosa che mi prendo da questa disgraziatissima stagione, a prescindere da come andrà a finire, per la prima volta dico negli ultimi anni, una stagione totalmente fallimentare, perché sai, oggi noi abbiamo una proprietà che ti dice qual è l'obiettivo, arrivare in Champions, bene o male ci siamo sempre arrivati, quindi se loro ti indicano l'obiettivo tu dici sì, ci siamo arrivati, bene, e ci siamo arrivati anche con mercati poveri, ok, a parte forse il primo mercato del ritorno di Allegri. Questa è fallimentare perché è nata con grandissime aspettative, con grandissime attese, con finalmente è arrivato l'allenatore con la A maiuscola, ed è finita a calci nel sedere per l'allenatore, che in questo momento credo non rimpiange nessuno. Perché sempre nella storia che tu hai raccontato, io credo che poi alla fine i danni creati da Motta, Vincenzo, siano stati sì sul campo, ma quello... sono danni che può fare qualsiasi tipo di allenatore, cioè voglio dire, così almeno faccio contento Vincenzo. Se arriva dopodomani Conte, anche Conte può fare dei danni, perché nessuno, perché nessuno ha la bacchetta magica e nessuno ti garantisce la vittoria. Però Conte, Allegri, Luis Enrique non avrebbero mai distrutto quello che c'è fuori dal campo, perché il signor Motta, che insomma adesso se ne sta in Portogallo e ci stia a lungo, per quanto, anzi ci stia poco, perché almeno ci liberiamo di un ingaggio, ha distrutto tutto quello che era Juventinità, compresa quella follia che ho detto ieri sera, e che io più ci penso più ci sbatto la testa, perché noi lì colpevolmente non abbiamo fatto una battaglia, la dovevamo fare all'inizio della fascia di capitano. Lui ha distrutto tutto con la complicità, mi dispiace dirlo, di Giuntoli, che gliel'ha permesso. Quindi, siccome la storia si legge per non commettere gli stessi errori, oggi noi abbiamo un nuovo capitolo della storia della Juventus che deve insegnare ai posteri, sì. Perché la Juve non è il Bologna, perché la Juve non è la Fiorentina, perché la Juve non è, grazie a Dio, Cartolandia, Circolandia. La Juve è la Juve, ha una sua storia, una sua tradizione che deve essere necessariamente rispettata. E mi viene da dire una cosa che mi fa veramente male da dire, ma la devo dire perché poi bisogna essere onesti: Sarri l'ha rispettata la storia della Juventus, gliel'avranno fatta rispettare, sarà stato obbligato, o forse è stato più intelligente, sì. Senti che ti dico,
questo
è stato, appunto, l'ha rispettata pure lui,
è stato più intelligente, che poi dopo se appena
però l'ha rispettata pure lui,
se appena te ne vai dici peste e corna, anche in quel momento lo dici, per carità, poi ha detto cose che ci siamo ritrovati a essere giuste, però...
dirigenti dilettanti, sì, squadra inallenabile,
però anche lì lo fai,
sì,
privatamente,
ma per carità,
un po' come lo sfogo di Conte in questi giorni, che magari lo potevi dire privatamente, ma lo fai pubblicamente perché devi farlo perché vuoi farlo pubblicamente, perché vuoi mancare di rispetto. Io volevo raccontare una storia, cioè cercare di farvi vedere la storia da una prospettiva particolare. Sia chiaro, uso come metro cioè come protagonista di questa storia Massimiliano Allegri, ma non perché voglio parlare di Massimiliano Allegri, quindi usciamo dalla questione allenatore, Massimiliano Allegri, eccetera, con i pro e i contro. Proprio come momenti, la prima volta che venne salutato, non venne salutato da Andrea Agnelli, perché fosse stato per Andrea Agnelli e si evinse da quella conferenza stampa, Allegri continuava. Poi, seduto al tavolo accanto a lui, Andrea Agnelli decise comunque di dargli proprio tutti gli onori nel saluto, con tanto di maglia, lacrime e io purtroppo ho dato delle deleghe, cioè purtroppo per fortuna ho dato delle deleghe e servirà che qualche volta quelle deleghe le rispetto. In quella conferenza stampa mancava Nedved, che non era presente in prima fila perché fu lui a capitanare, diciamo, la tra virgolette cacciata di Allegri.
Brutta cosa da parte di Nedved.
Brutta cosa da parte di Nedved. Attratto da quella moda del cambiamento e quella voglia di vedere una Juve diversa, anche se era stata vincente fino a quel momento, perché non era il secondo Allegri, era il primo Allegri. In quel momento che cosa successe? C'era una parte di Juve che riconosceva in Allegri, lasciamo stare l'aspetto tecnico, però l'uomo che la conosceva e che le aveva dato tanto e che gli ha applaudito le mani e lo ha salutato con una lacrima. E lì Allegri disse, lanciando una frecciatina, chi sarebbe arrivato dopo, se uno non vince niente ci sarà un motivo. Ed era un modo per dire, va bene che me ne vado io, però prendete qualcuno che possa conoscere la Juventus. Prima parte. Allegri bis si chiude con lui che regala l'ultima emozione a tutti quanti noi. Anche in quel caso c'è qualcuno che gli volta le spalle, anche in quel caso è un direttore sportivo, che anche in quel caso gli volta le spalle per un cambiamento attratto dalla voglia di dire adesso arrivo io e vi faccio vedere la Juventus che gioca meglio e vince.
Ho capito dove
vuoi arrivare.
E anche
lui lì lo mandò a quel paese, in quel caso Giuntoli si presentò, a differenza di Nedved che non si è presentato, ma là fu Allegri a dire forse facevi meglio a fare come Nedved che manco si è presentato. Apprezzò di più forse quell'assenza.
Sicuro.
Perché disse so che mi ha mandato via, è giusto che non ti presenti neanche, perché è inutile che vieni a fare qua il finto saluto. E secondo me Allegri apprezzò molto di più quell'assenza di Nedved che non la presenza in campo a prendersi gli onori di quella coppa che era solo di Allegri per quanto mi riguarda, e applaudendolo. E lui che cosa fece dopo aver salutato chi lo aveva buttato via?
Si mise a guardare la curva.
Sì, a prendersi l'affetto di chi invece gli riconosceva fino all'ultimo giorno il fatto che comunque sia, nel bene prima, nel male dopo, poi, al netto di una coppa finale, era uno che amava e conosceva la Juve. La Juve si è trovata in questo lasso di tempo divisa tra chi la conosce e chi non la conosce. Quella di Sarri ha funzionato un anno, ma ha funzionato perché c'erano dei giocatori che la conoscevano altrettanto bene, che sapevano quello che dovevano fare.
Ed erano dei campioni.
Questa qua non ha funzionato mai, neanche un secondo, perché non c'era niente che conoscesse la Juventus, niente e nessuno che la conoscesse. Allora, secondo me, davanti a questo tipo di esempio, e non ho parlato dell'allenatore, ho parlato dei momenti, certo, bisogna aprire gli occhi e farsi una domanda. Ora, prima di fare una scelta, ecco perché poi capisco quando magari qualcuno di voi dice: beh, allora Conte, sicuramente, secondo me, Allegri da tifoso direbbe: ecco, lui la conosce intanto, quindi prendi uno che la conosce. Però anche fosse il Luis Enrique di turno, sono deve d'accordo, essere una persona che approccia questo mondo prima di tutto conoscendolo, sapendo quello che ci vuole, sapendo quello che la gente della Juve chiede e non quello che le mode vogliono. Perché se seguiamo la moda perdiamo la Juve.
Dopodiché, Vincenzo, in questa ricostruzione perfetta si vede che sei in partenza. Tanto domani,
speriamo non per
tanto domani poi,
poi se non parto
prendetelo questo, mi manderai questo un messaggio, il tuo aereo verrà o dirottato e chissà dove finisci, oppure verrà annullato. Spero che venga annullato, perché sai, domani insomma anche una giornata particolare, quindi sarebbe un colpo a sensazione un aereo dirottato. Vabbè, battute a parte. Dopodiché, in tutta questa tua riflessione, aggiungo soltanto una piccola cosa, perché sto leggendo già tanti messaggi su questo tema. La conoscenza della Juve è importante, ma non è l'unica, cioè non è l'unico aspetto. Perché? Perché per esempio Tudor la Juve la conosce e la conosce molto bene, ma poi bisogna avere, e non se la prenda Igor con me, perché ho detto, ho fatto pubblica ammenda, io non darò una responsabilità a Tudor in questa stagione. Fate tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, si perde contro il Monza, io Tudor lo tengo fuori. Magari sbaglierò, però per me Tudor è immune da ogni tipo di situazione. Però aggiungo altresì che lui conosce la Juve, ma per me non è un allenatore che possa oggi, in un momento come questo che sta attraversando la Juve, purtroppo ancora una volta di ricostruzione, perché ci possiamo prendere in giro quanto vogliamo, qui bisogna un'altra volta ricostruire. E ormai utilizzo questa metafora delle basi di cartapesta, perché noi abbiamo delle basi di cartapesta. Quindi bisogna ricostruire con certamente un allenatore che sa cosa vuol dire la Juventus, magari anche che non la conosce, ma che sa. Però la conoscenza non può e non deve essere l'unico parametro, perché altrimenti Tudor potrebbe essere l'allenatore perfetto. Credo però che se noi vogliamo tornare in un lasso di tempo non ampissimo a vincere qualcosa, noi abbiamo bisogno di altro. Vedi, ti faccio un esempio, ne parlavo prima di ATMV Radio. Per me Conceição è un pessimo allenatore. Pessimo allenatore. Però Conceição è uno che nel Giro d'Italia, cioè nella corsa a tappe, perde. Alla lunga perde. Nella classica, nella Milano-Sanremo, può vincere. Te l'ha dimostrato con il Milan, certo, nelle competizioni dentro fuori. Ecco, a Tudor secondo me manca anche... cioè Tudor è nettamente superiore a Conceição come allenatore. Però come motivatore io vedo più Conceição rispetto a Tudor. Ecco perché ti dico che a noi serve altro. A noi serve un allenatore preparato, un allenatore con esperienza, con un curriculum importante, che sia al contempo anche motivatore. E sarà una scelta difficilissima, questo lo dico, difficilissima, ma che mi auguro, e anche questo non me ne voglia Giuntoli, non sia delegata a Giuntoli, perché l'ho detto ieri, lo ridico oggi, io non mi fido.
E chiudo questo excursus, che poi voi pensate che noi ce lo prepariamo, andiamo veramente letteralmente a braccio, però seguendo anche un po', che ne so, qualche parola vostra, un pensiero nostro, ci piace approfondire così. Mi vengono in mente le parole, a tal proposito di questi nostri discorsi, le parole di Gianluigi Buffon, che disse, due punti virgolette, io sono stato fortunato, ho avuto allenatori sergenti, Capello e Conte, e allenatori psicologi come Ancelotti e Allegri. E ricorda in particolare la prima partita con Allegri, quando lui disse sulla lavagna tattica mise soltanto un numero, il 3. E loro lo guardarono e disse, che significa questo numero? E lui disse, significa che voi siete 3 volte più forti di quelli che sono i rivali vostri di oggi. Andatevi a prendere i 3 punti. Scendemmo in campo e vincemmo. Allora, serve tutto. Serve il sergente, Conte. Serve lo psicologo, Allegri. Serve guardare al futuro per non cercare di recuperare se stessi necessariamente dal passato. Un po' di passato serve, te lo devi portare in società o sulla panchina. Io preferirei in società, ma se arriva sulla panchina ben venga uguale. Però serve chi questa storia la continua, anzi riprenda a raccontarla, perché quest'anno abbiamo smesso di raccontarla in campo, perché certo, hanno smesso di raccontarla nello spogliatoio a chi doveva scendere in campo. È questo. E quindi, insomma, questa è un po' l'analisi iniziale che dobbiamo fare. Poi ci proietteremo naturalmente alla gara con il Monza, che secondo me potrebbe bastare anche Vincenzo, con tutto il rispetto del Neri per battere il Monza, sì, in casa, in teoria. Io, Ciro Ferrara già no.
No,
però...
Ciro Ferrara no, Ciro Ferrara perde anche quella. Sai, poi magari lo chiediamo agli amici. Questa è una squadra. Io sono rimasto profondamente scottato da Parma. Dico la verità, avrei messo Rossi sul fuoco dalla convinzione, no? Che la Juve avrebbe vinto a Parma, o quantomeno non avrebbe perso. Quindi io non. Purtroppo, e anche questa è una cosa che mi fa male dire, ho ripreso a non fidarmi più di questi. Cioè, io ho visto 3 partite in cui. Genoa, Roma e Lecce, in cui mi potevo fidare della squadra. E tra l'altro anche il primo approccio di Parma non era stato negativo, abbiamo visto ieri sera nelle slide il tiro di Locatelli, la conclusione di Vlahovic, cioè c'era stato un approccio positivo. Poi però ho capito, perdendo a Parma, che ripeto, per me è stato uno shock calcistico, che non mi posso fidare di questi, non mi fido di nessuno. Come dico che da un certo punto di vista non mi fido di Giuntoli, e spero poi mi prenda a schiaffi dimostrandomi l'anno prossimo che farà una grandissima squadra col miglior allenatore possibile e immaginabile, non mi fido di questa squadra. E allora dico, è chiaro che con il Monza in teoria potremmo andare in panchina anche io e te, però io dopo Parma rivedo i fantasmi che vedevo con Motta, ma che vedevo nell'ultimo anno con Allegri. C'è una squadra che è capace di tutto. Noi ricordiamoci che un anno abbiamo perso con il Benevento in casa, ultimo strascicato in classifica. Ritengo molto complicato io arrivare al 4º posto, te lo dico Vincenzo, è proprio il primo quesito che voglio girare agli amici. Che percentuale danno, qui proprio numerica, facciamo questa cosa anche facile per voi per rispondere. Secondo voi qual è la percentuale della Juventus che possa arrivare in Champions League? Qual è? Io sono molto molto preoccupato. Mi sono rasserenato a leggere qualcosa stamattina, ma per me in questo momento la Juventus, ti dico, ha il 51% di possibilità di arrivare in Champions, per quanto mi riguarda. 51% che deriva da, così aggiungo anche da cosa, dal calendario. Perché se tu non batti Monza, Venezia e Udinese, è giusto che tu rimanga fuori. Poi ci sono quelle due incognite, Bologna e Lazio. Perciò dico 51%, ma non mi sbilancio di più.
Io dico 60, voglio essere sempre quello più pessimista, ma perché in fondo credo che...
Ottimista?
Sì, non voglio essere quello ottimista per forza, però penso che alla fine si riuscirà ad avere quello scatto d'orgoglio, me lo auguro perlomeno, e che probabilmente tra Bologna e Lazio un punticino lo si porta
potrebbe
a casa,
non bastarti.
E potrebbe non bastarti, ma io penso anche ai calendari di Bologna, Lazio stessa, e quindi insomma Lazio che chiuderà la penultima contro l'Inter, che non può assolutamente perdere, perché
ma se
farà
l'Inter
lotta
è già
scudetto.
Fuori dai giochi?
Ma non sarà fuori dai giochi scudetto, cioè dovrebbe perderne 2 di partite, che si troverebbe comunque lì dietro al Napoli, che giocherà l'ultima in casa, è vero che non puoi mai sbagliare, però col Cagliari che magari si deve salvare, quindi E comunque sono partite difficili e non vai a perdere la faccia lì. Però insomma io voglio dare un 60%, aspettiamo la vostra percentuale.
Mamma mia Saverio, 5% dai, vabbè, allora, adesso 5% non esageriamo, 5% ce l'ha forse il Cagliari. Vabbè, comunque,
vabbè, dai, dai.
La vostra percentuale di qualificazione Champions della Juve, vi aspettiamo, vi ascoltiamo e vi leggiamo.
Due colori, due voci.
Le vostre percentuali.
Mamma mia,
noi abbiamo
siete,
dato
ragazzi,
60 e 51.
Allora, parto stavolta dagli ultimi arrivati. Fabio da Piacenza dice il 30%. Buonasera ragazzi, concordo con il 51%. Giorgio da Crema. Non di più, perché la squadra è inaffidabile. Vinciamo le tre partite meno difficili e poi vediamo. Buonasera, sono in lizza 5 squadre per la Champions. Noi non andremo in Champions perché non siamo una squadra franco d'avvasto. Percentuale Champions: 30 Juve, 25 Bologna, 25 Lazio, 20 Roma, Giuseppe da Roma. Vincenzo, ti voglio bene, ma non parlarmi di orgoglio, questi giocatori non sanno cosa sia. Francesco da San Giorgio di Napoli. Amici, siete sempre ottimisti e fate bene, ma io penso che questa Juve, che non segna quasi mai, vi dico che a Bologna e con Lazio si perde e poi potrebbe vincere col Monza, Udinese, mentre a Venezia bisogna vedere se il Venezia sarà salvo o meno. Questo è vero, assolutamente. Buonasera, dobbiamo ancora percentuale di arrivare nei primi 4, non più del 20%, scrive Vittorio. Premetto che non sono juventino, ma sono un amante del calcio. Vedere la Juve soffrire come una squadretta qualunque lo trovo davvero brutto. Gli auguro di tornare alla grande, la squadra che era. Vi voglio fare una domanda riguardo all'allenatore di cui si fanno sempre i soliti nomi, Allegri e Conte. Ma mi spiegate perché non si riesce ad andare oltre? Chiedilo a Marangio. Comunque ti saluto e un abbraccio, amico mio.
Allora, su Allegri... stavo facendo riferimento in generale sui due momenti in cui la Juventus ha perso di vista un po' se stessa guardando nella direzione sbagliata, ma è ovvio che non tornerà più e non è neanche giusto che torni, e che il suo ciclo era finito anche molto prima. Su Conte con me sfondi una porta aperta, però io sono con te, che non sei juventino e magari c'hai quella visione.
Sì, più distaccata,
che a noi ci serve,
certo, sì,
che
sì,
a noi
sì,
serve,
vero,
perché
vero,
ci
vero,
permette questo
vero.
Nostro amico non juventino a dire: beh, ragazzi, ci sarà anche altro. Ma guarda, che questa è una chiusura mentale che forse ci ha dettato anche un po' la Juventus. Che stamattina ne parlavo con i colleghi di tutto Mercato Web. Ho detto: ma un allenatore straniero? No, la Juve, sono tutti un po' perplessi. Che dico, non è tanto
perché
da Juve.
Perché non è il momento, Vincenzo.
No, ma poi non lo intrecciano tanto nella Juve, soprattutto una Juve che vuole ricostruirsi anche nello zoccolo italiano.
È quello, bravo.
Ok,
bravo.
Però laddove non ce l'hai. E l'unica ipotesi che puoi concretamente dire ok, lui è Conte. Ma Conte è comunque un allenatore del Napoli. E stamattina Salvatore Cagliazza, giornalista del quale ha ottime fonti, mi ha detto: le mie fonti mi dicono che lui da là non si vuole muovere. Poi è ovvio che, ragazzi, arriva la chiamata, secondo me lui già sta in viaggio per... Però metti caso che si fa? Ci fermiamo un altro anno? Quindi ci deve essere anche un'altra soluzione. Quindi sono d'accordo col nostro amico.
Posso leggerti una cosa che...
Vai, fammi soffrire.
Capitolo Conte, due punti. Continuano a mandargli messaggi e lui rimane freddo, tra parentesi, giustamente. Credo voglia prima prepararsi il terreno per bene, come sta facendo con De Laurentiis. I rapporti ormai sono formali. Sta facendogli un miracolo, poi evito l'altro messaggio. Conte non ne può più, è da solo a gestire una società, fa tutto lui praticamente.
Questo chi è che te l'ha detto?
Poi dopo te lo dico.
Scrivimelo, però se ci fai caso... È la stessa
una
cosa.
Una persona che in questo momento c'ha...
Ah, ok, beh, perfetto. Ma ti dico un'altra cosa io. La stessa cosa ce l'hanno raccontata, forse proprio lui, di Giuntoli. O forse qualcun altro. Cioè che quando è arrivato si è reso conto che c'erano troppe cose da fare, che gli era stato dato troppe cose da fare, che la situazione era più pesante e difficile di come immaginasse. E allora qua stanno diventando...
Io guarda Vincenzo, ti dico una cosa, secondo me a prescindere Juventus o meno, Conte, te lo sai meglio, io non credo a quello che ti è stato raccontato, per me Conte ce n'ha fissi sopra i capelli, guarda... finti. Poi dopo è chiaro che andarsene con lo scudetto in mano, cioè lui vince lo scudetto e se ne va. Poi magari rimane perché De Laurentiis lo blocca. Però eri te che ci raccontavi di un Conte che ne poteva più.
No, di un Conte che aveva una clausola che mi hanno confermato
sì,
esserci,
sì,
ma
sì,
io
sì.
Ti riporto solo quello che stamattina, tant'è che stamattina da Salvatore mi aspettavo che dicesse sì, c'è questa clausola, sì, penso andrà via. E invece lui, che devo dire è molto informato, nel senso fu il primo in assoluto a dire guardate che Kvaratskhelia va via a gennaio e non lo sostituiscono, e ci prese, ha delle fonti importanti e probabilmente, per dire, è meno scontato di quello che sembra.
Questo può essere, però io credo
perché
che
poi non sappiamo i legami che ci sono. Non è che io allenatore dico me ne voglio andare, è successo a Spalletti, Spalletti è stato fermo un anno e è dovuto andare in nazionale, ragazzi.
Ma io non ti dico che lui non... poi va sicuramente alla Juve.
Perfetto, perciò
ma
io ti sto dicendo
che non ne possa più di quella
e
gente.
Ci può essere sicuramente, però poi lui non ne poteva più all'Inter, non ne poteva più al Tottenham, non ne poteva più alla Juventus, è così lui. E come giustamente sapete, la storia la conoscete, Conte è uno che ha bisogno di sfide, e quando non ce ne sono più se ne crea lui di tensione. Quando vede che la tensione si abbassa, la mette lui, cioè ti mette un carico che non c'è bisogno di mettere, perché ha bisogno di quello per...
Tu ora speri che resti a Napoli, la verità.
Ma io non è un mistero che io vorrei un'altra soluzione. Però quello che dico è, se questa la vediamo come l'unica soluzione, quello non te lo libera. Che facciamo?
Ah, no, è
allora è giusto
forza.
Che uno debba anche
per
dare forza. La sensazione al Napoli, a
che
Conte,
hai un'altra soluzione,
a noi,
bravissimo,
no, a noi, al di là che ci sia un'altra soluzione, che c'è anche vita senza di lui. Cioè, ma che certo. La Juventus può tornare a essere Juventus anche senza di lui.
Bravissimo.
Perché altrimenti si dà potere a De Laurentiis, potere a Conte,
bravo,
e noi stiamo lì ad aspettare come i cagnolini vicino al piattino.
Però che la Juve stia dialogando con Conte,
sicuramente,
secondo me,
sicuramente.
Allora rispondo anche all'amico Pier D'Ancona, perché non si parla mai di Ancelotti, perché Ancelotti non può mai più rimettere piede alla Juve. Io non lo vorrei personalmente. Lì farei una battaglia contro Ancelotti.
Ma credo che sia anche lui ai titoli di coda,
lui
club vuole andare in nazionale.
Sì, ma lui è un anti-juventino, l'ha detto, lui l'ha detto,
sì.
Poi noi l'abbiamo grattato male, dove le pare. Lui alla Juve gli sta sulle scatole. Quindi Ancelotti vada in Groenlandia, come scrive un amico, su altre
e
cose.
Pensa,
mai
e
Ancelotti
pensa
nella vita.
Che odiando pubblicamente la Juve, ma lui la saprebbe raccontare 100 volte meglio di Motta a questa squadra.
Sì.
100 volte meglio, perché lui la conosce, sì, la Juve. La conosce da quando era calciatore al Milan, alla Roma, a quando c'è stato poi quel poco tempo. E probabilmente, anzi, non l'ha riconosciuta, perciò è diventato un po' anti, un po' lo era.
Beh, lo era già da prima. Lo era già da prima.
Sì, lo era già da prima. Però secondo me non si è sentito. Però lui la storia della Juve la conosce e te la racconta.
Assolutamente.
Luis Enrique, perché mo il nome che girava da ieri, da me, non perché se ne parli. È uno che la storia della Juventus la conosce, e se non conosce tutti i dettagli, se li studia e poi te li racconta.
Assolutamente.
Troviamo
anche con te,
una chiave che sia a prescindere da un unico uomo, che sennò sembra. Noi dobbiamo tornare a essere la Juve anche in questo. Cioè, nel fatto che la Juve non deve andare a pregare uno per risollevarsi, e che altrimenti con chiunque altro non ti rimetti in piedi. La Juve deve tornare a essere la Juve, dove c'è la fila fuori che ti dice voglio venire.
Ora però non c'è, lo sai anche te.
Certo, però io devo tornare intanto a strutturarmi in modo talmente appetibile, al di là che se entro in Champions oppure no, che la gente dice ti prego chiamami.
Lo so, ma qui ci vorrà un po' di tempo.
Certo.
49% l'avevo letto. Allora, Antonio Annola, Bologna 40, Juve 30, Lazio 30. Purtroppo per me non più del 40% e non per Tudor, ma per i punti persi prima, scrive Enrico. Poi un amico dice intanto non ci andiamo in Champions. Ma di cosa parlate? Pensate veramente che la Juve ce la faccia? 0%. Allora guarda, amico mio, 99 finale. Facciamo una cosa, domenica, visto che tanto siamo noi illusi e pensiamo ce la faccia, domenica alle 18 mandiamo Eroi in bianco nero, così cioè, stiamo a casa e non di cosa parlate? Parliamo, perché sennò poi ragazzi, cioè, ora con tutta la sfiducia, 0% mi pare una follia, però
sei comunque a un punto dal quarto posto.
Sì, poi io ti ho dato il 51%, però se è così, noi domenica mandiamo l'eroe in bianco nero. Giovanni da Monza dice il 100%. Ciao amici, sono Danny, a percentuale la Juve per andare in Champions non è oltre al 30%, noi abbiamo due trasferte troppo difficili in cui perderemo punti, l'unica soluzione per andare in Champions è vincere a Bologna. Sentiamo anche un po' di vocali.
Ciao da Andrea Romaterni, non vedevo l'ora di collegarmi con Radio Bianconera. Bellissimo ricordo di Andrea Fortunato, mi ricordo benissimo quel giorno. Ho avuto la fortuna di sentirne parlare dal vivo Fabrizio Ravanelli, che qualche mese fa, che si è commosso come se fosse successo da poco, invece è passato così tanto tempo.
Già.
Comunque è bellissimo far parte della nostra famiglia di Radio Bianconera.
Grazie.
Quindi
grande Andrea.
Non posso far altro che ringraziarvi e salutare tutti.
Grazie.
Ciao
Andrea,
Andrea. Grazie a te.
È bello sapere
sempre
che ci ascolti.
Rigorosamente in italiano.
In italiano. Antonio Dalla mi fa una domanda, però la risposta è sempre la stessa. Cioè lui dice, se Conte fosse arrivato quando è arrivato Pirlo, oggi la nostra squadra sarebbe messa così male, chiede. Allora, visto che questi dirigenti non sono capaci di prendere un allenatore nuovo, perché non andare sul sicuro almeno per adesso? Antonio, perché per me andare sul sicuro, io sono d'accordo con te, però per me andare sul sicuro non significa andare solo su Conte. Andare sul sicuro secondo me significa anche, ti faccio sempre il nome di Luis Enrique per dire un altro, e poi se ne potrebbero fare altri di nomi, ovviamente nomi non da scommessa, nomi di allenatori bravi. Non voglio fare più il nome di Spalletti, che sennò si arrabbia giustamente Alessandro, che c'è quel tatuaggio che ovviamente uno non vorrebbe vedere.
No, ma del tatuaggio, sì, per me è un altro fuori di testa.
È un altro, però
è un altro
che
totalmente
comunque,
fuori di testa.
Però che comunque,
no, ma caccio, lo conosco,
le cose, anche lui in fase di ricostruzione. Poi dopo a un certo punto anche a lui lo devi mollare, perché questo me l'hanno raccontato anche a Napoli. Hanno detto, quando se n'è andato, è vero che era una sorta di patto così, ma era arrivato a un livello che meglio che se ne andava, perché stava cominciando a, come ha fatto a Roma, come ha fatto a Milano con l'Inter, come farà probabilmente con la Nazionale. Però ci sono altre strade certe. Luis Enrique è una strada certa, non è che Antonio Conte è l'unica strada certa, e noi dobbiamo dare a lui questo potere e a noi questa dipendenza. È questo che dico.
Probabilità di andare in Champions 40%, Marco D'Aiezzi. Comunque siamo intorno al 50%, sì, come media. Da chi dice 0%, a chi dice 101 solo, a dire la verità, però siamo più o meno lì. Ciao mitici, e Vincenzo, sono Stefano. Io non più del 33%, al quarto posto si gioca anche la Lazio. Noi dovremmo fare almeno un punto tra Bologna e Lazio, il resto vincere, forse non sarà sufficiente. Buonasera, sono Franco da Vasto. Ora abbiamo Tudor e sono convinto che con lui torneremo a vincere. Conte lo ringrazio, ma è il passato, bellissimo. Ma ora c'è Tudor. Questo è vero, io però perdonatemi, non credo che Tudor, per quanto ripeto non gli darò mai la responsabilità di questa stagione, se chiedete a me ripartiresti con Tudor l'anno prossimo, io ho dei dubbi, sono molto sincero, dei dubbi che ha la Juventus, perché altrimenti non si sarebbe presa quella controclausola rispetto alla possibilità di arrivare in Champions. Poi io Tudor lo porterò sempre nel cuore, averne di Tudor. Prego.
Ciao ragazzi, Luca da Roma. Intanto voglio dire ad Alessandro che ho seguito il suo consiglio e mi sto godendo la prima stagione di The Resident.
Grande!
Alcune volte è un po' forte e chiudo gli occhi, io lo devo ammettere.
Bravo!
Però ora ci sto facendo l'abitudine.
Bravo!
Con le operazioni.
Non bisogna togliere le schegge
aperto,
dagli occhi.
Però,
la...
A parte questo, ragazzi.
Bravo, Luca.
Cioè, io quest'estate ero convinto che un John Elkann che aveva voglia di riportare la squadra ad alti livelli, Giuntoli che comandava l'area sport e Thiago Motta allenatore, con quello che aveva dimostrato, pur sempre inesperto e da valutare, e con quel mercato fatto sarebbe stato un nuovo inizio. E a dicembre era già chiaro che non era così, e a marzo è finita come doveva finire. Ora Tudor come andrà non sono sue le colpe, e però io a questo punto non so che cosa sperare. Sicuramente non mi straccio le vesti se arriviamo quinti, facciamo l'Europa League.
Luca, lo sai che tanto bravo aver preso il mio consiglio, ti potrei dire come finisce, ma
non te lo dico, fermarmi per un attimo.
No, io adesso sto vedendo New Amsterdam e Pulse, solo che Pulse sono arrivato alla nona puntata, devo vedere l'ultima, ma New Amsterdam è molto molto interessante. Detto questo, Luca, io anche qua la penso come te. La facevamo ieri questa riflessione con Vincenzo, abbiamo fatto anche nel serale. Siccome poi i soldi non li tiro fuori né io né Vincenzo né voi, cioè voi sì, per andare a vedere la Juve, e in proporzione, come ha detto oggi il mio amico Andrea, che saluto, Andrea di Savona, ha detto in proporzione ne ho tirati più fuori io rispetto ad Elkan, ed è vero, così come tu. No, ma è vero,
no,
così
no,
come
certo,
i tifosi.
Certo, certo.
Però se noi non arriviamo quarti, nemmeno io mi straccio le vesti. Lo sai perché? Perché intanto la suggestione di un'Europa League da poter provare a vincere a me non dispiacerebbe. E poi si certificherebbe un fallimento, qualcuno perderebbe un po' di potere, la proprietà riprenderebbe in mano determinate situazioni, e secondo me a volte per ripartire bisogna anche prendere qualche ciaffone. E siccome sarebbe un ciaffone clamoroso, ora non voglio dire che me lo auguro, ci mancherebbe altro, perché è chiaro che il prestigio, io sinceramente... giocare contro alcune squadre lo trovo umiliante, però la riflessione ottima di Luca è da prendere in considerazione, cioè non dobbiamo stracciarci le vesti.
No, io per i motivi che hai detto tu, per i motivi che ha detto Luca, ma ci aggiungo anche un altro motivo: onestà. Se noi non entriamo tra le prime quattro, è probabilmente che non ce lo siamo meritato.
Ma
e
certo.
Io non voglio avere qualcosa che non mi sono meritato. Anche perché l'ultima volta l'abbiamo presa perché e farà l'abbiamo una segnalata, l'abbiamo pagata. Quindi se tu, se la classifica, l'andamento in una stagione così, dove a un certo punto potevi vincere lo scudetto, se avessi fatto la Juve per 5 partite stavi lì. E ieri abbiamo fatto un conteggio drammatico, 3 errori di Cambiasso ci sono costati 9 punti. E 9 punti adesso ti portavano lì. E non erano 3 errori così, erano 3 errori di distrazione. Se pensa se andassimo a vedere gli errori che hanno commesso gli altri per distrazione e non errori plausibili, allora a quel punto significa che semplicemente non te lo sei meritato. Se non te lo sei meritato, ricominci da più giù.
Sono d'accordo. Flora, la sto vedendo New Amsterdam con il dottor Goodwin che dice: come posso aiutare? Bellissimo, stupendo. Danilo dice: siete sicuri che questa squadra impaurita senza stimoli e personalità batterà un Monza con la mente sgombra? Danilo, io quando devo parlare in questo momento di Juventus non ho più certezze. L'ho detto, ero straconvinto che noi avremmo battuto il Parma, ma perché il Parma è una squadra, sì, che veniva da 5 pareggi, ragazzi, ma noi, porca di quella miseria, eravamo la Juventus, che a Parma ci andavamo, ne eravamo 5 a quei tortellini, perché sono tortellini, poi città meravigliosa, bellissima, si mangia da Dio, però come sto, mi è sempre stato antipatico con la Tanza di B, non mi è dispiaciuto, perché si sono sempre ritenuti i nostri rivali, ma di cosa? Per gli anni 90, sì, con la Parmalat, beh, lasciamo perdere, quindi come società mi sta antipatica, per cui gli auguravo la Serie B anche quest'anno, pensa un po'. Detto questo, io, Danilo, da quella sconfitta lì ho preso un ciaffone tale, come si dice a Livorno, ciaffone, che hai ragione, poi se non battiamo il Monza devono andare veramente a quel paese tutti, si devono vergognare tutti, per cui io credo che alla fine il Monza lo batteremo.
No, io aggiungo a quello che stai giustamente dicendo, intanto ho trovato quel video e ti devo far vedere.
Sì, ma non quello, ma io non ho capito, ma quella cosa che sciupera la torta era quella causa, sì, che sì, penso. Sì. Okay.
No, però al di là di quello, schifo, al di là di quello che dici tu, è chiaro che se non ce lo meritiamo e non passiamo, io voglio che vengano presi dei provvedimenti. Cioè non si possono poi chiudere gli occhi e dire vabbè, quest'anno lo abboniamo. No. Io quest'anno, quest'anno sì, il primo provvedimento è stato l'allenatore, il secondo provvedimento è ovviamente Giuntoli, cioè quindi o si ricostituisce tutta l'area sportiva o si cambia tutta l'area sportiva, perché per quanto mi riguarda, tu azienda che hai concesso questo bonifico corposo al direttore, tuo direttore sportivo, no? Che ti dice dammelo, io proverò a lottare per lo scudetto, ci possiamo provare? Ti dico, prima di darti il bonifico, sì, ovviamente dobbiamo andare almeno in Champions, beh quello è ovvio, perfetto. Se io poi dopo che ti ho fatto sto bonifico a fine anno mi trovo fuori dalla Champions con perdite, per me sei fuori.
Vincenzo, ma questo non, vedi, ci sono, così rispondo anche all'amico Pier 78, dice: dopo aver speso 250 milioni mi devo stracciare le vesti per andare in Champions, ma che state dicendo? Sarebbe una tragedia. No, ma il tuo concetto, Pier, è assolutamente condivisibile, però ha ragione anche Vincenzo, cioè se noi non ci andiamo vuol dire che non ce lo siamo meritati, ci incavoliamo, hai ragione, ci stracciamo le vesti, ma riprendo, vedi che bello il dibattito, riprendo il messaggio di Luca, cioè se arrivi quinto, e che dobbiamo fare? È un po' come dice Vincenzo, non è che se non c'è Conte non c'è Juventus. E così dico, se non c'è Champions ci deve essere comunque Juventus, che ha altre dimensioni, ma magari riparti con le idee un pochino più chiare. Certo. Poi ovvio, Pier, hai ragione, Pier 78, hai ragione, sarebbe, io l'ho detto l'altro giorno, cioè quando Vincenzo lo prendevo in giro diceva sento il profumo di scudetto, c'aveva ragione, perché con la prima 71 punti, e siccome me l'avete chiesto anche ieri, oggi lo dico, è un giorno di festa, qual era la mia convinzione? Semplice, che con un altro allenatore, sì, anche con Allegri, noi avremmo vinto sto scudetto. Questa
era
la mia convinzione.
Era portata di mano. Era
io ho questa
mano.
Convinzione. Con un altro allenatore, noi, sì, lo dico, avremmo vinto lo scudetto, Vincenzo. Con un Inter nervosa, Napoli che fa 6 pareggi di fila, ok? Magari saremmo usciti dalla Champions uguale, saremmo in finale di Coppa Italia,
come minimo,
quantomeno non sbattuti fuori dall'Empoli, e probabilmente saremmo a giocarci lo scudetto. Certo. Vai a vedere gli ultimi anni, i punti fatti, quindi
con giocatori con una rosa meno l'anno fornita.
L'anno scorso abbiamo vinto una Coppa Italia, siamo andati in Champions con l'unico acquisto del campo del cosa, Wea, e poi Alcatraz che è arrivato e tu ci si sembrava aver preso chissà chi, e Gialò che fa le quattro del mattino a ballare. Perché poi dobbiamo parlare anche di queste cose qua, eh.
Avevamo
poi
Miretti, avevamo Fagioli, abbiamo
no, dove avevi Fagioli? Fagioli ce l'avevi.
Ah, non ce l'avevi nemmeno, no. Fagioli, è vero, cioè, avevi Miretti, Fagioli, avevi Rabiot, avevi questa squadra qua.
Ecco, appunto.
Poi ci stiamo per fermare, però prendo questo messaggio che mi piace perché ci può servire per sviluppare un'altra riflessione e magari può nascere addirittura il prossimo quesito. Che dice il 568 finale: ciao ragazzi, stipendio di Luis Enrique 12 milioni l'anno. Perfetto. Noi stiamo pagando 12 milioni l'anno Vlahovic. Allora io quello che dico è, intanto i soldi sono i nostri. Cominciamo
no,
di questo.
No, infatti.
Dopodiché, abbiamo speso fino adesso quanto per Motta e quanto continueremo a spendere fin quando non lo prende un'altra squadra? A quello ci abbiamo aggiunto lo stipendio, poco per carità, di Tudor, ma io piuttosto che prendere un altro allenatore, sbagliare magari anche quest'altro allenatore e trovarmi una coda di allenatori da pagare, io me ne prendo uno e lo pago bene.
Certo, certo.
E allora la domanda mia a questo punto è, in una fase di ricostruzione, voi dareste 12 milioni di ingaggio all'allenatore o a un attaccante che sta lì davanti?
Oh, intanto aspetta, fammi vedere questa bellissima foto di due amici che ci stanno ascoltando dalla macchina. Ciao ragazzi,
oh, che
ciao,
belli.
Che belli che siete, che belli, grazie che ci ascoltate, alla signora bionda e al marito, compagno, insomma, con la felpa, no, non è la felpa, è una maglietta.
Non c'ha la maglia della Libertà
amaranto.
Se Livorno,
no, e gli occhiali, grazie, grazie. Se ci dite chi siete, vi salutiamo, grazie.
Rossana e Nicola da Imperia.
E dove l'hai vista?
Sta scritto nel messaggio.
Ah, Rossana e Nicola da Imperia. Ciao,
oh,
ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao, ciao, ciao. Allora, dico all'amico che
mi cieco.
Lo so che è una serie vecchia, che c'è già.
Raccontate il finale.
Se mi dici,
allora,
il finale,
no, io vi lancio,
ti banno a vita.
Vi lancio,
ma
un
soprattutto
contest.
Racconto a Marangio e al povero
non
Luca.
Non ti permettere. Però vi chiedo di fare questa roba qua.
No.
Mandate un messaggio audio.
No.
No, fermati.
No.
No, fermati. Nel quale voi esprimete il vostro pensiero sull'allenatore della Juve, eccetera. Virgola, finisce così.
No.
Ecco, ok.
No,
così lo possiamo
Marangio, tagliare. Marangio. Allora, se dici questo, domani tu avrai una turbolenza
dai,
sulle
basta.
Alpi. Quando passa le Alpi per
che
andare.
Già non mi piace volare.
Capù. Turbolenza, sento odore di turbolenza.
Smettila.
Oppure, quindi, beh, quindi qual è il tuo quesito?
Allora, un ingaggio corposo, quindi da 12 milioni, in questo momento, il prossimo anno, lo daresti più per un attaccante che segna o per l'allenatore che deve ricostruire?
Marangio, questo mi piace.
Ti è piaciuto?
Come sei potente.
Bravo.
Comunque, sondaggio finale, siete intorno al 53-54% di possibilità.
Bravo,
della Juve.
Bravo.
L'ultimo sondaggio, l'ultimo quesito lanciato a Marangio prima.
È il canto del cigno.
Si avvisa, sai. Bravo. Quando pensa, se ti comincia a uscire le mascherine.
Mi terrei sulla coscienza che ti stanno ascoltando milioni di ascoltatori, quindi se succede vi tiri sulla coscienza.
A tra
poco. Poi non voglio l'epitafio, mi manca Marangio.
Luca, hai ragione. L'infermiera Nick è tanta roba.
Smetti,
sì,
smetti,
questo
là.
Lo posso dire, però non ti dico poi che succede. L'infermiera Nick piaceva molto anche a me, ma per esempio in New Amsterdam mi piace tanto tanto la responsabile del pronto soccorso.
Luca, invece a me no, ti dico la verità. E
no,
Alessandro
Nick
sa perché
mi piace. Però vorrei poter dirti un'altra cosa, ma non te la
non
posso
la dire
perché io sono corretto.
Okay.
Però ci sarà qualcuna meglio
qualcuna
di Nick.
Perché sì, a me t'ho spiegato perché non si può dire, ovviamente. Torniamo tra poco.
Tra poco.
Due colori, due voci.
Vi siete divisi 50 e 50.
Sì, sì,
vi
sì.
Siete divisi 50
Maria
e 50.
Grazie, sono d'accordo con te anche sulla dottoressa Billy, però
basta,
non glielo
anticipi.
Posso dire.
Già me l'hai detto praticamente.
No, non gliel'ho detto, non gliel'ho detto, non gliel'ho detto, però era un po' la mia preferita, insomma.
Ma ti guardi anche poi qualcosa di allegro ogni tanto?
Guarda, ti dico la verità.
I film comici sempre a tema.
No, no, no. L'altra sera
c'ho
queste due serie che adesso vado in contemporanea. Però Netflix l'altra sera mi ha consigliato un film che vi sconsiglio assolutamente. A me piacciono molto anche film di azione, no? Che racconta di un sequestro di un pazzo che entra dentro un Apple Store ad Amsterdam.
Beh.
E ho detto, cavolo, bello, chissà che. Ragazzi, è una cavolata clamorosa, non lo guardate.
Cioè, proprio, ho capito,
un film è stupido.
Ti querela, no? Non è che puoi fare
no,
questa cattiva pubblicità.
Dico che è un film veramente di una banalità, perché
per esempio, ho visto un altro.
Ma tu ti ascolti Ciucciua, Santarelli?
No, io non mi ascolto Ciucciua, mai ascoltato. Però, siccome i film di azione di guerra mi piacciono molto, storici mi piacciono molto,
sì,
detto, anche questo era basato su una storia vera. Cioè, secondo, ma sono stato scemo io, perché lo devo capire dall'inizio. Cioè, un tizio, uno da solo, che pensa di prendere in ostaggio 50 persone chiuse dentro l'Apple Store di Amsterdam da solo. Cioè, è chiaro che finisce in una maniera stupida, ma veramente stupida. Quindi ho visto questa roba qua. Ma sono rimasto delusissimo. Infatti poi, finito il film, mi sono guardato due puntate di New Amsterdam. Un film veramente stupido. Guardati, che te lo hai visto Netflix, ogni tanto ti consiglia, no?
Se non l'hai visto, vabbè, guardati Richard Jewell, che è bellissimo, a proposito di eventi storici.
Non l'ho visto.
Quello te lo devi guardare, che è veramente molto molto bello. L'attentato alle Olimpiadi, eccetera. Bellissimo.
Io preferisco un attaccante da 20 gol a stagione che un allenatore, Francesco da San Giorgio. Ragazzi, se non andiamo in Champions, spero di andare in Europa League, perché mi ricordo che quando siamo andati in Europa League abbiamo fatto 6 pareggi in 6 partite con Del Neri. Quindi è solo uno spreco. Sì, Francesco, però è anche vero che in Europa League siamo arrivati a un passo dalla finale. Ringraziamo sempre Di Maria e Chiesa per non esserci arrivati. Allenatore tutta la vita, scrive un amico. Poi, salve ragazzi, mai accontentarsi del quinto posto. Questa è rassegnazione, non è da Juve. Mi preoccupate, vi state demoralizzando e questo non è propositivo. Roby dal Polesine. Poi, allora ragazzi, la cosa di Twitter, tra l'altro credo che a breve avremo anche, anche un, un'intervista e qualcosa. Io non mi pronuncio, nel senso che non conosco, non so, ben vengano nuovi investitori nella Juventus, però quello per me è un settore totalmente sconosciuto. Ne parlavamo anche ieri sera proprio con Andrea, no? Quindi non mi pronuncio, non so.
Anche perché da questo punto di vista io inizio a trapelare poco, se mai ci fosse
poco,
qualche cosa.
Loro lavorano, se non ho capito male, su Steam.
I criptovalute. Le criptovalute.
Ecco.
Argomento molto
poi
noto.
Poi ieri ho
a
capito
Sarri.
Una cosa, che se io attacco, questo ho capito, che se io attacco al computer una cosa che gira, forse intercetta un bitcoin. Mi hai raccontato però, ma che vuol dire?
Guarda,
cosa devo attaccare?
È una storia complessa, ma non si dovrebbe raccontare in realtà.
Ma non
però,
lo so,
vabbè,
ma
non si può dire niente a Santarelli.
Ma non lo so,
è legale, si può fare, lo so, sono cose che se la intercetti, però hai fatto bingo.
Ma come faccio a intercettare
una
cosa
lotteria
che non esiste?
È perché è una cosa digitale che gira,
ma il bitcoin gira.
È un po' più complesso di così, però vabbè, poi ci arriviamo.
Ammetto la mia, sì, ma ragazzi,
spiegata Sarri.
Anche Maria Grazia ha visto il film che ho visto anch'io. Guardiamo gli stessi film.
Ma consigliatevi lì, veramente che avete gli stessi.
Ah, ecco Ezio da Pordenone. Ciao Ale, confermo che il film sulla rapina è una cagata pazzesca, come la corazzata Potionkin. Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Comunque il Carazzo quest'anno sta facendo malissimo con l'Everton, gioca spesso, ha fatto un paio di gol. Il problema del Carazzo è che è gli amici che tiene. L'anno scorso è andato a Roma, io all'Olimpico eravamo una sezione vicino alla curva ospite, e quando siamo usciti c'erano i suoi amici che lo aspettavano. Sembravamo Tony Montana e tutti e due analizzati il collanone d'oro. Vabbè, ma non credo che sia quello il problema, dai. Non lo so, io non conosco gli amici di Alcaraz, non li conosco.
No.
Ma comunque, vabbè, gli acquisti
non benissimo.
Noi non dimentichiamoci mai, non l'avremmo mai vinto quello scudetto, mai. Però noi a febbraio eravamo a un punto da quelli lì,
Poi dopo il famoso espulsione di Milik e ciao,
non l'avremmo mai vinto.
No, perché poi era allora una cosa è stare a un punto all'inizio e un'altra cosa è dopo, perché dopo metti pressione e ti gasi. Prima basta che ne perdi una o due di fila e finisce là.
È chiaro, lì eravamo anche in un momento di euforia, per cui no, fai una partita a Lecce, vinci 3-0, ti sembra di poter spaccare il mondo, pareggi con l'Empoli, che poteva non essere un dramma, però la squadra era molto fragile, anche lì le basi erano abbastanza di cartapesta. Però forse avessimo fatto un mercato un pochino decente, ma insomma è il passato. Lei la dice, 45% per quanto riguarda la Juve, attaccante con la A maiuscola.
Quindi i soldi li dai all'attaccante con la Osimhen.
Sì. Io su Osimhen, ripeto, a parte
tu all'allenatore
testa,
o l'attaccante?
Infatti non volevo rispondere, Vincenzo.
Devi rispondere.
Quindi, sai Vincenzo, io credo che la fortuna degli allenatori siano i giocatori, sempre e comunque. Per cui se ho un attaccante che mi garantisce 20 gol, io lo do all'attaccante. Onestamente lo do all'attaccante. E all'allenatore faccio un contratto da 10.
Ho capito, è contratto da 10, è comunque un contratto oneroso e importante, quindi devi scegliere l'uno o l'altro. Tu fai sempre il salomonico, sapiglia tutto, sapiglia. Devi scegliere una cosa soltanto. Io vi dico, sceglierei in questo momento l'allenatore.
Benissimo.
Quindi ho la base.
E adesso ti frego io, Marangio. Quindi tu ti tieni Vlahovic con Luis Enrique?
No.
Ah, ok.
No, io vado via, mando via proprio Luis Enrique, cioè Vlahovic, mando via. Sì. Io
e quindi chi
l'attacco.
Prendi l'attaccante? Krstović. Se dai 20 milioni a
Krstović, rinnovo il prestito anche a Colomani, per esempio, tengo
sì, e Luis Enrique improvvisamente con la bacchetta magica Krstović è titolare.
No, ma lui intanto ricostruisce l'anima e ricostruisce un senso di squadra da Juventus e poi riportandomela dove me la deve portare, quindi permettendo alla Juve di incassare, di ritornare a certi a certi livelli, posso andare a prendermi poi gli attaccanti più forti. Cioè non faccio il discorso inverso, mi prendo delle stelle che però non sono amalgamate, non sono amalgamabili, e poi metto un pensatore qualsiasi sulla
comunque
panchina.
Comunque tu inconsapevolmente e capisco il tuo ragione, tu inconsapevolmente arrivai su un nome, ma cioè tu non te ne rendi nemmeno conto. Perché quel tipo di allenatore, secondo me, non è Luis Enrique.
E invece sì, per me.
No.
E invece per me
no.
Sì. Per me no. Sì, perché io voglio un'affidabilità. Voglio un allenatore diverso che mi dia affidabilità, internazionalità. E io scelgo lui. Oh, sì. per me,
ho capito,
lui.
Ma...
Non c'è soltanto
non
Conte,
c'è solo non ma c'è se solo devi Conte. Avere Krstović attaccante insieme a Conte. Non ti serve Luis Enrique, secondo me, ma è una mia idea. Ti serve uno che conosca a mena dita il campione italiano, perché lui lo conosce, lo ha fatto, ma è altra roba. Però sono appunto punti di vista ed è giusto che sia così. Sì, infatti Francesco muore investito da un'auto. È un film
vabbè,
veramente scemo.
Le
no, ma
dei
non
film.
Lo devono vedere. Cioè, secondo te uno che sequestra l'Apple Store può morire investito da un'auto? Boh. Vabbè, ci sono caduto in quella trappola. Prego,
bene,
Rossi.
Te lo meriti. Guardati Richard Jewell.
Ciao Santarelli, Amarangio, Luca da Cuneo. Buonasera, ciao, Forza Luca. Juventus. Allora, intanto domenica sarò presente a Juve Moto.
Bravo.
Innanzitutto bisogna vincere, la cosa più importante, perché bisogna andare in Champions League a qualsiasi costo. Due, per me questa squadra il prossimo anno va letteralmente cambiata, vanno presi altri giocatori secondo me. Io tra quelli che vorrei cedere, poi voglio sentire anche voi due, e la questione Locatelli. Per me, se vuole rimanere alla Juve va bene, ma non titolare, perché ci va altra gente, perché in Champions League ci va gente che corre. Locatelli a me non mi fa granché impazzire, quindi voglio sentire voi due. Forza Juve.
Guarda, il ragionamento è sempre il solito. Locatelli è uno dei pochi che salvo quest'anno per attaccamento alla maglia, perché è l'ultimo che si arrende, perché è quello che anche a Parma vedevo provare a suonare la carica. Dopodiché la penso esattamente come te, amico mio. Locatelli ci sta in una rosa, ma noi quest'anno immaginavamo Locatelli riserva.
Ma infatti la vera frase, la frase corretta non è "è l'unico che si è fatto è l'unico che emerge". E che significa che tutto il resto è un contesto non da Juve.
Esatto.
E non perché Locatelli non è da Juve, perché Locatelli nei contesti della Juve del passato, ma lui stava lì e imparava seduto con grande eleganza, attenzione, bravo. Diceva quando serve, se serve Coppa Italia, ottavi di finale col Pordenone vengo e gioco. E se emerge lui e abbiamo Houston, abbiamo un grande problema.
Allora, no, non è una domanda cattiva, Raff da New York. Assolutamente, dice, guardando i risultati, voi pensate che Motta avrebbe fatto peggio? Premetto che ero per il Motta out, ma il gioco ne è valso la candela. Raff, sì, secondo me sì, perché noi avremmo perso con il Lecce, noi avremmo perso con la Roma, l'avevamo perse tutte.
Anche perché?
Con Genoa, l'avevamo perse tutte.
Anche perché noi siamo ancora il frutto del lavoro di Motta.
Perfetto.
E questo è il discorso. Cioè, non è che... tutto quello che stiamo facendo adesso è il frutto della preparazione, del lavoro nella testa, della fascia che girava, della squadra, che dei giocatori messi perfetto. Fuori ruolo, dei giocatori persi, perché con Maines è un altro che secondo me non è un problema fisico, lo si sta cercando di recuperare, che si è capito che quei due allenamenti non bastavano e quindi dice piuttosto che poi farlo falcidiare tutto l'anno, mamma mia, ma questo che fa, questo... me lo tengo d'APA, finisce la stagione, ne faccio senza, me lo preparo per l'anno prossimo e lo rilancio.
Perfetto.
Però noi siamo ancora figli della Juve di Motta.
12 milioni solo per Guardiola o Klopp, e poi tra gli attaccanti chi li merita 12 milioni l'anno? Solo Mbappé e gli Haaland di turno li meritano. Per me un attaccante, se danno 7-8 milioni l'anno, è già tanto, almeno che non mi faccia 50 gol, ci penserei su, scrive l'amico Enzo. Non è una brutta riflessione, no. Enzo, anzi è molto interessante.
Perché tu potresti vendere Jonathan David da zero, sì, Cristovic, ma... non è che lo paghi tantissimo. Ildiz ce l'hai, ti puoi prendere un altro attaccante, te lo puoi prendere un altro attaccante. Attenti, piace Sesco, però Sesco costa di meno, per dire, no? Però
quindi
intanto c'è un signor allenatore,
Jonathan David, Sesco e Cristovic,
che con un allenatore con gli attributi che a questi li fa giocare, vedi che tu dici mamma mia, e chi lo pensava che fosse così? Oh, nel Milan alla fine hanno massacrato l'Inter con Jovic.
Che
e c'avevi Leao, e c'avevi prima Morata, l'hai mandato via Morata. Quando io dicevo ragazzi non lo richiamiamo Morata, sempre a guardare indietro, Morata il suo l'ha fatto, ora basta. E infatti è andato al Milan, lo chiama Ner Pomata al Milan, lo chiamavano, che dicevano è quello, cioè c'aveva i capelli così, basta. Il nostro amico Galvani, chiedi martedì quando farai diretta chi è Ner Pomata e ti racconta come sei, chi è Ner Pomata.
Fammi sentire un po', per me Ner Pomata è Enrico Montesano in Febbre a cavallo, Ner Pomata. Prego.
Grazie Paolo da Ferrara. Ciao, Paolo. Io i soldi spenderei per un grandissimo attaccante. Faccio un nome, Osimhen. Spero di non vedere più Vlahovic, perché sinceramente, a parte che non ha più voglia di giocare nella Juventus, e questo ormai è lapalissiano e si vede. Poi adesso si è anche fatto male, quindi arrivederci, grazie.
Chiediamoci.
Date anche a Tudor un attaccante forte, vede che anche Tudor sarebbe a posto, un Sesco, un Jonathan David, Osimhen sarebbe il massimo. Io lo spenderei nell'attaccante, lui serve uno che faccia gol. Da quanto tempo che non abbiamo il doppia cifra sopra i 20 gol?
Da Ronaldo.
Da troppo tempo.
Da Ronaldo.
Per quanto riguarda invece una piccola mia considerazione, oggi è l'anniversario della morte di Fortunato, grandissimo terzino, potenzialissimo campione di allora, io ho per 60 anni quindi lo conosco bene. Ho sentito confronti con Cambiaso non è neanche un'unghia di Fortunato. E saluto se per forza io.
Ciao amico mio. Come fa un attaccante a fare 20 gol se le palle in area non arrivano? Anche questo, Francesco, è vero. Poi ci sono gli attaccanti che se li costruiscono da soli i gol.
O ci sono quelli che glieli butti e si mangiano il gol a porta vuota. Noi abbiamo avuto il campione di questo.
Sì, ora
e io parlo
a dire...
al passato, ma perché voglio che sia il passato.
Sembra che Vlahovic sia il peggior attaccante,
no,
che ha avuto la Juve.
Tanti,
non lo è.
Tanti punti. Noi ieri abbiamo raccontato che Cambiaso con 3 errori di distrazione ci è costato 9 punti. Guarda quanti i clamorosi gol sbagliati da Vlahovic, quanto ci sono costati.
Sì, sicuramente diversi.
Poi per carità, a differenza di Cambiaso, Vlahovic ti ha fatto anche vincere delle partite, perché poi i suoi gol sono stati spesso decisivi.
Diversi.
Quindi
sì,
la bilanci
sì,
un
sì,
po',
sì.
Però
no, ma il ciclo è finito.
Un attaccante che sbaglia certi gol dopo 4 anni,
ma infatti
io lo accompagno,
la scelta fatta dalla Juve,
la faccia che c'ha in questi giorni.
Sei infortunato e
ma
va
sì,
bene così.
Siamo finta che sei infortunato.
Ma sì, finta o non finta, va bene così. Lo ringrazierò sempre perché ci ha fatto comunque vincere anche la Coppa Italia grazie a lui, a quel bellissimo gol. Però ciclo finito, dopodiché io prendo anche Kolumani e lo rispedisco immediatamente a Parigi, ma anzi portalo te, perché Kolumani è un altro, oddio, era difficile trovare un attaccante a gennaio, questo va detto, questo va detto,
stava fermo,
prendi uno che non gioca nel Paris Saint Germain. Quindi se allora, per me Luis Enrique non arriverà mai alla Juventus, ma è chiaro che se arriva Luis Enrique il primo che prende e manda a casa è Kolumani, perché Kolumani non è un attaccante, non è un grandissimo attaccante, su, parliamoci chiaro, è un attaccante che ha avuto un ottimo impatto. Ma se al Paris Saint Germain non giocava, vuol dire che qualche problemino c'era. Prego.
Salve ragazzi, sono Paolo.
Ciao Paolo.
Secondo me le possibilità di che la Juve vada in Champions non sono più del 25-30%, perché purtroppo abbiamo buttato via troppo in tutto
tanto,
l'anno.
Tanto,
e
tanto.
Anche Parma, chiaramente. E poi una puntualizzazione, scusate. Voi dite che con Allegri avremmo vinto il campionato quest'anno, ma forse non vi ricordate il girone di ritorno dell'altro anno?
No, me lo
quando
ricordo.
Parte
ricordo
la partita col Frosinone, vinta al 96esimo, non si sa come, con Rugani, e penso, mi sembra, un 1-0 alla Fiorentina con un gol di Rabiot. insomma, con la Roma. Non abbiamo vinto niente. Cioè, non abbiamo
no,
vinto
me lo ricordo bene, amico mio. Me lo ricordo bene. La squadra scoppiò completamente. Me lo ricordo bene. Cioè, non è che. Però era una squadra totalmente diversa da questa. Cioè, se no, neghiamo l'evidenza. Era una squadra che l'unico rinforzo era UEA.
In un campionato dove c'era una squadra che correva.
In un campionato dove c'era una squadra che correva. Con un allenatore che ha resistito mentalmente. Con un direttore che diceva: no, ma guarda, tutto a posto, ti preoccupa che l'anno prossimo sei te l'allenatore. E nel frattempo grattava Motta.
E poi è sparito.
E poi è sparito. Ricordiamoci sempre che siamo uomini, eh? Siamo uomini, siamo uomini. Però l'amico ha perfettamente ragione. Noi facciamo un girone di ritorno l'anno scorso vergognoso. Vergognoso. Però, nonostante il girone di ritorno vergognoso, arriviamo con la pipa in bocca in Champions. Vinciamo una Coppa Italia contro la grandissima Atalanta di Gasperini, dove il buon Allegri dà una lezione di tattica a Gasperini clamorosa. Thiago Motta ne prende 4. Da... E ringraziamo Di Gregorio, perché sennò erano 6, eh? Perché loro non si sono mica fermati.
No,
finiva 6-0 quella partita.
Si è fermata
e lui stava così.
Sì, sì.
Poi andava a mettere un po' le mani in tasca.
No, poi si metteva un pochettino a bere, perché ogni tanto
sì,
per
sì, ci stava, cioè, bravo, bravo.
Poi guardava, poi diceva: aspetta, forse l'anno prossimo conviene che quando veniamo qua andiamo in un altro albergo, che quello di quest'anno le lenzuola non erano un granché.
E poi so a Firenze pensavo. Sul 3-0 mette due difensori.
Tre difensori. No, due difensori. E poi ecco, sì, sì, cioè lui tutto là il tempo a pensare. Stiamo perdendo 3-0. Che cosa si può fare? Ci stanno facendo il torello al 57esimo. Via, due difensori. Chiudiamoci. Ma sì, e dovessimo perdere 5-0.
Quindi l'amico ha perfettamente ragione.
Ho visto
ragione.
Cose quest'anno
sì,
che
sì, che guarda nemmeno Pirlo, nemmeno Pirlo. No,
ma Pirlo era un campione a confronto. Poi nemmeno per Pirlo. Carità.
Poi Pirlo ha fatto una carriera, ma me lo immaginavo.
E lì si è bruciato un pochettino. Io, ma poi ha detto pure
guarda,
che
forse il panettone può fare una carriera migliore rispetto a Pirlo.
Sì.
Però deve cambiare tanto.
Ma non cambia, è quello il discorso. Perché Pirlo, mentre Vincenzo Italiano ha migliorato il Bologna e lo sta portando in Champions League da quarta, non da quinta, perché quindi sarebbe già un percorso diverso.
Bravissimo,
e l'hai portato in finale di Coppa Italia, quindi hai fatto un percorso diverso. L'hai fatto perché hai preso un Bologna e tutto sommato funzionava, ma in questo Bologna gli hanno tolto Zirkzee e Calafiori, e Ferguson praticamente non ce l'hai avuto per un bel po'.
Fortunato.
Quindi hai riesumato Orsolini, che insomma non era una plusvalenza, se ne stanno rendendo conto tutti quanti, ma va bene così.
Meno chi ne è.
Ha ricostruito una squadra e ha migliorato se stesso, perché alla Fiorentina dove sbagliava era nella fase difensiva. Ha migliorato la fase difensiva. Risultato, 4 finali in 2 anni, il signor Italiano. 4 finali in 2 anni.
Pensa se perde anche questa.
Sì, poi le perde. E se perde anche questa, che secondo me invece vince.
Col Milan, eh?
Sì.
Può
darsi. Se la vince, cioè...
Chapeau. Ale Vincenzo, Jonathan David vogliono 25 dobloni alla
perché
firma.
Lo paghi zero nel cartellino, zero, sì. Però prendi 25 milioni.
Antonio Dall'Anciano dice: buonasera amici, io stravedo per Lucca, giovane italiano. Io per esempio no. Però abbiamo fatto anche un bel quesito, mi sembra una settimana, tra Cristovic e Lucca. Io non stravedo per Lucca. Su una cosa ha ragione Vincenzo. È un ragazzo di carattere, quello sicuramente, con grande
personalità
carattere.
Personalità e carattere, sì, anche sì. Troppo forse. Però...
Forse anche troppo.
Però...
A me non piace, vi dico la verità.
Stai certo, e non è fare il paragone tecnico, bla, che lui certi errori non li fa.
Può essere. Mentre Danilo ci fa un quesito molto intrigante. Facciamo un gioco con Vlahovic e Retegui invertiti. Quanti gol avrebbero segnati rispettivamente? Bella domanda, Danilo. Difficile da rispondere. Allora, Retegui, non per mettermi le medagliette, ma io lo chiedevo, ti ricordi,
come
attaccante di riserva della Juve.
Sì.
Però noi eravamo a posto, perché avevamo Milik. No? Quindi
sì.
In teoria avevamo Milik. A me Retegui piace tanto.
Sì, io non credo che Vlahovic avrebbe fatto un altro tipo di carriera lì. Sicuramente Gasperini
avrebbe segnato un po' di più,
sì, forse. Però lui ha un problema che non dipende dalla Juventus, è un problema che dipende da se stesso, caratteriale. Allora, mentre Lukman ha tirato gli attributi fuori dopo che
bravo,
il suo allenatore
bellissimo
gli ha detto
esempio.
Che non sa tirare i calci di rigore,
è vero.
Pensa se Gasperini diceva quello non sa,
bellissimo
sbaglia
esempio.
Con la porta vuota, Vlahovic spariva,
esempio.
Non lo vedevate più.
Bellissimo esempio.
Ma è così.
Retegui a me piace, ragazzi. Io dovessi fare un investimento oggi su Retegui, lo farei. Dice come attaccante titolare della Juve? È questo il punto. Forse no, ma Rete, a parte che Retegui non lo prendi mai, no, e forse smettiamolo anche per i giocatori dell'Atalanta, però Retegui è un giocatore. E ora oggi io ho capito una cosa, oggi ho capito una, vedi, perché poi a volte
hai pensato,
sì, ho pensato, sai perché Retegui arriva in nazionale?
Mancini.
Sì, ma sai chi era, chi è che ha scoperto Retegui? Io questa cosa non la sapevo, l'ho sentita in un'intervista detta direttamente da lui. Totti.
Ah sì, è vero, lo ricordo Totti. Questa cosa, è stato Totti, si è segnalato.
Quindi il signor Mancini, che noi, qualcuno voleva che vuole alla Juve, perché poi ti... allora devo trovare le parole giuste. Per un Retegui che arriva in nazionale, è arrivato Pafundi, è arrivato Gnonto. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Per un Retegui che arriva, è arrivato un Gnonto, è arrivato un Pafundi.
Allora facciamola.
E quindi fermo.
Facciamola più vaga.
Sì.
Come funziona quando una TV privata acquista? Per esempio, voglio far vedere a Santarelli. Sono canale 5 io, il signor canale 5. Io far vedere a Santarelli Richard Jewell. Ok.
Sì.
Lo devo pagare.
Certo.
Quando lo pago, quelli mi dicono: ok, ma ti prendi anche l'ispettore Derek e lo mandi in seconda serata.
Bravo. Bravo.
Ok.
Bravo.
Perfetto.
Perché poi uno dice: ma possibile che Pafundi,
con tutti il rispetto per l'ispettore Derek,
no, possibile che Pafundi, che Gnonto vada a nazionale?
Ispettore Derek.
Appunto. Vabbè, ci troviamo tra poco. Io non lo sapevo sta cosa. Non lo sapevo.
No, è vero, mo mi sono ricordato.
Però Retegui, cavolo avercelo.
E beh,
capito? L'ispettore Derek. Funziona.
Due colori, due voci.
Mentre leggiamo le risposte su Retegui, ti chiedo e vi chiedo. Ma sono scordato.
Poi, intanto mentre chiedi, rispondo a questo amico.
Vai,
dice Retegui riserva. Oh, ma ci sei o ci fai?
No, ma scherzo. Scherza,
No, ma certo. Titolare sempre.
Già volevi menare.
No, ma figurati,
Vabbè, vai.
Poi Pafundi e Gnonto come UEA e Savora a noi. Amico mio, su questo non sono d'accordo. Gnonto e Pafundo, tu ce l'hai, e Pafundi ce l'hai presente? UEA e Savona mi sembrano un pochino meglio. Dopodiché il mio era un altro tipo di ragionamento sul quale mi fermo. Poi dice sempre l'amico: se mai cambiare il portiere che con i tre della banda del buco, Kelly, Veiga e Calulo. Guarda,
la banda del buco è bellissima.
È bellissimo. Io su Di Gregorio ho delle riserve, sono molto sincero. Però dico anche, rispondendo a questo caro amico che non si firma, diamogli un altro anno. Per me qua di Di Gregorio quest'anno è una stagione da 6 e mezzo, che per essere la prima stagione della Juve non è poco,
Ok.
Certo, ha ragione sulla banda del buco.
Domanda che ti faccio.
Sì.
Mettiamo che
te
si è fatto
sei ricordata?
Sì, no, ma mettiamo che si è fatto male veramente. Cioè si è fatto male.
Ancora.
Che cosa
ma
c'ha?
Ma ti ha rubato la fidanzata Vlahovic.
Che cosa c'ha il
sovraccarico
muscolare che gli farà saltare 12 partite. Ok. Quindi si è fatto male. Resta però nello spogliatoio di Parma Juventus al 45esimo nello spogliatoio.
Sì.
Secondo te chi resta fuori nella prossima partita di quelli che hanno giocato contro il Parma?
Sai che non ho capito la domanda.
Cambiasso. Cioè, quali sono i allora, visto che secondo me non è tanto l'infortunio, ma è stata una scelta per l'atteggiamento del
dopo
giocatore.
Dopo Vlahovic chi resta fuori?
Nella prossima partita
Cambiasso.
Chi resta fuori?
Cambiasso.
Poi
Marangio.
Kelly no.
E chi ci mette al suo posto? Non c'è più
Rui. No, vabbè, però per dirti chi resta fuori in
no, io chiedo
punitivo, tra virgolette.
Io chiedo soltanto una cosa. Allora, intanto all'ufficio stampa. Ah, domani non fanno la conferenza
non
stampa.
La
per rispetto dei funerali.
Evitiamo di fare dichiarazioni
appunto, quindi,
meravigliose che poi si ritorcono contro.
Quindi
dopo
domani
mezz'ora
non si fa la conferenza stampa. Io
no.
Posso fare una battuta cattiva, non è parso il vero. Ma come ho detto ieri, come ho detto mercoledì, a volte il silenzio stampa è la cosa migliore. Quindi, infatti, diciamo che sulla nostra chat ci siamo scatenati oggi perché, insomma, posso dire la mia, ci chiedo poco che sia stato scelto per rispetto a Funerpa, ma è la mia cattiva. Però se hanno preso la palla al balzo, bene così, tanto c'è poco da dire in questo momento.
No, soprattutto è meglio non parlare.
È meglio non parlare. Rispetto a Kelly, faccia un pochino più reattiva, ecco, mi raccomando. Però intanto salutiamo Claudio e Giuliani.
Grande Claudio, invidia enorme.
Grande Claudio. Però Rui non lo metto mai, Vincenzo. Tu mi dirai sì contro il Monza, vero. Però Rui io gli voglio bene come a Rossi. No, non è vero, voglio molto più bene a Rossi. Però Rui per me è stato uno dei flop della stagione clamorosa. Tra l'altro io qualche partita di Rui l'avevo vista nella Next Gen l'anno scorso, okay, quando Claudio faceva le live.
Ok, rettifico. Giocano Veiga, Kalulu, Costa. Si può fare?
Sì, 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 però anche qua mi chiedo, dovrei chiedere al professor Giuntoli, ma avete speso 12 milioni per Costa, perché?
Appunto.
Perché?
Fammelo vedere.
Sì, sì, quello sono d'accordo con te.
Mi metti questi tre dietro.
Però Kelly sta a sinistra e Costa sta a destra.
Veiga può giocare
sposti di là, sì,
Veiga
sì,
di
sì.
Là.
Sì, sì, mi piace questa cosa qui, mi piace. Fai. Anche perché vorrei capire che
quindi no, io lascio in panchina, vabbè, Vlahovic perché è infortunato, vabbè, per 50 partite, diciamo così. Vlahovic non viene proprio, meglio così. Poi
no, però no, manco no, a distruggerlo no,
non
lo questa maniera.
Non lo distruggo, però io
ci sono giocatori peggiori alla Juve.
Allora, io dico così non per i gol sbagliati o per le partite sbagliate,
per quello che poteva fare,
no,
sì,
per
sì,
l'atteggiamento che sta avendo in questa partita, per l'atteggiamento che sta avendo in queste partite.
Sottoscrivo, sottoscrivo.
Perché a me uno che scende in campo e sembra che ti fa un piacere, onestamente sta bene a casa, e quindi lui a casa. Cambiaso, mi dispiace, panchina. Kelly, sì, mi dispiace, panchina. Poi magari si rende cioè deve rientrare dal fuso orario. Non lo so che gli è successo, però l'altra volta si deve giocare alle 6:30. E infatti si è visto che si era dimenticato.
A volte l'ufficio faccia è clamoroso.
Noi l'abbiamo noi l'abbiamo guardato. Detto, ma non è non mi sento così.
Perché abbiamo cominciato alle 5:30, ma alle 6:15.
Sbaglia, Zach. Ragazzi, ma
non lo so.
La testa
però
è
dici
tutto.
Bene anche te, se guardi in faccia Neresh, no?
Sì, dici però questo. Neresh dici quello c'ha gli occhi così. Quello ti porta fuori strada, che pure se lo marchi dici ma sta rumeno, sta sveglio, e quindi poi lui ti sorpassa.
Comunque sono d'accordo, Vincenzo. Io Cambiaso e Kelly li terrei fuori.
Cambiaso, Kelly, Vlahovic fuori.
12 milioni, dottor fuori. Giuntoli, 12 milioni per Alberto Costa.
Comincio a far
quanti minuti ha giocato?
Bravissimo. Io comincio a far giocare chi merita di giocare, chi perlomeno si è messo a correre, chi ha provato un tiro, e poi a Colomani magari dico adesso tira anche tu, soprattutto in area di rigore. Non ti preoccupare, non dobbiamo far entrare col pallone in porta, tiriamo. Rossi, facci sentire.
Sì, io intanto voglio andare a vedere i minuti di Alberto Costa, perché mi hai fatto venire la curiosità. Prego.
Sentiamoci qualche nota vocale.
Buonasera a tutti, sono Roberto da Napoli. Cerco di essere veloce. Per quanto riguarda le percentuali di qualificazione Champions, per me 30 Bologna, 30 Lazio, 30 Juve e 10 Roma, che giocherà a Milano. E quindi poi io mi immagino gli arbitraggi dopo quello che sta succedendo. Quindi per ora gli do meno possibilità. La Fiorentina per me non c'è. Per quanto riguarda invece quello che avete detto all'inizio, che è giusto non dare il potere aggiunto che di scegliere l'allenatore visto i disastri di quest'anno, però attenzione, vogliamo tutti nell'area tecnica Chiellini, penso un po' tutti, no? Sappiamo chi è l'uomo di Chiellini? Avete sembrato di capire che sia Mancini? Voi che ne dite?
No, allora, questo intanto vi dico che Alberto Costa ha pagato 12 milioni, ha giocato 106 minuti, è arrivato a gennaio, cioè noi abbiamo speso 12 milioni per un giocatore che ha fatto 106 minuti, Vincè. 106 minuti,
lo so.
Hai ragione, dico l'amico. Però secondo me, se fosse Chiellini, lui non andrebbe mai su Mancini, ma andrebbe su Conte. Per me, idea.
Ma
però,
perché...
è amico di Mancini, certo, hai perfettamente ragione.
Certo, ma perché lui conosce naturalmente la Juventus, conosce il mondo Juve, conosce quello che vogliono i tifosi e che non vogliono, esatto, vedere i tifosi, e quindi non farebbe mai una cosa del genere. No, ti voglio vedere se batte nel rendimento attuale di minuti, perché c'è un bel testa a testa tra lui e Okafor.
Sì, ma Okafor non l'ha pagato 12 milioni.
Okafor ha giocato, no, attenzione, fermo,
ha giocato di più,
595 minuti.
No, forse però sono compresi con il Milan.
Ah, giusto. Guarda, sì, perché c'è anche la Champions League.
Esatto.
Sì, perché col Napoli ha giocato, sì, è vero, col Milan. Questa è la stagione.
Noi abbiamo speso 12 milioni di euro per uno che ha fatto 106 minuti. foglio Excel, di famoso foglio Excel di Elkan, dice Alberto Costa 12 milioni, minuti giocati 106. Dottor Giuntoli, me la spiega questa operazione?
36 minuti, ha vinto Okafor. Ha giocato 36 minuti, il sostituto di Kvaratskhelia.
Appunto.
Capisci quando sbagli gli acquisti?
Sì, ma 12 milioni 106 minuti. Sono d'accordo con te, fatelo giocare a titolare. Oppure Savona, che la next gen ha fatto anche quella cosa che a me non piace mai dire, però il braccetto. Prego Rossi.
Buongiorno, Stefano da Napoli.
Ciao Stefano.
Volete sapere come va a finire il campionato?
Sì.
Vai.
Perché bisogna essere onesti. Col Monza vinciamo 1-0. Bologna ce n'è da 3, la Lazio ce n'è da 2.
Buon mazzo.
Col Venezia, se tutto va bene, pareggiamo.
Pure.
E idem con l'Udinese. Ma se posso dire, magari possiamo anche vincere.
Ci salviamo?
Le altre del 20%. Ma avete visto come giocano le altre, come giochiamo noi?
Ma però una cosa... Ciao amico mio. Allora, il Bologna oggettivamente ha un'altra marcia. Questo va detto. La Lazio... Io non ho visto la partita col Genoa perché ovviamente eravamo in diretta, non mi sembra sia in un grande momento. Poi l'amico a Napoli, molto pessimista, ti iscrivi al mio club. Su una cosa sono d'accordo.
L'Udinese, ragazzi.
No, l'Udinese sta regalando, sta giocando ormai.
Il Venezia si deve salvare.
Se il Venezia si deve salvare lì...
Lì non te la porti a casa facile.
Lì non te la porti a casa, non te la porti a casa facile. Io metterei Alberto al posto di Cambiaso, vedi Stefano a Roma la pensa come te. Ciao ragazzi, sono andato a vedere la partita Paris Saint Germain Nizza. Vediamo se facendo vedere l'abbonamento alla Juve mi fanno entrare. Renato, provaci. Te dai l'abbonamento della Juve, vediamo se ti fanno entrare. Va, cosa meravigliosa che ho visto fare recentemente a Livorno. Un amico andato a vedere la Libertas, no? Biglietti esauriti. Tira fuori. Ma lì dice: no, ma io ho la tessera. Che tessera? Lei che tessera? Le tira fuori tutte. No, del trasporto pubblico, vabbè, che a Livorno siamo fatti
è
così. Cioè, ma lei c'ha la tessera? Sì, come no? Le ha fatte vedere tutte.
C'era
pure la testa di un partito che non dico quale, ci ho provato anche con quella. Alla fine l'hanno fatta entrare. Siamo meravigliosi. Prego.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. Io come coppia di attaccanti, per non fare spese folli, proverei a prendere Jonathan David come titolare. E come riserva assolutamente Krstovic del Lecce, che secondo me è un buonissimo giocatore. Un abbraccio.
Ciao, amico mio.
Ciao Danny, ciao.
Allora, Paolo Agubio dice: ma se Costa non è stato considerato né da Motta né da Tudor, e di chi è la colpa? Lui dice facile. Sì, ripeto, dici se due allenatori non lo vedono, cosa ci ha visto il direttore sportivo?
Boh.
Non lo so.
Quello che ha visto in giallo.
Sì, che fa le nottate. Cioè, Giallotto lo rispediscono.
Però ogni volta che è entrato in campo, oggettivamente a me Costa è piaciuto.
Ma lo sai che nemmeno a me è dispiaciuto,
cioè, Vincenzo. Cioè, l'impatto che aveva... Tant'è che io ti ricordo, dissi a Marco Sanfelici, che ha bacchettato Scarponi, che a sua volta ha bacchettato Marco Sanfelici, che alla fiera della casa mio padre portò. Mi ricordo che gli dissi che mi ricordava Alessandro per certe cose. Cioè, ha giocato anche delle partite... poco, ma quando ha giocato a me onestamente mi ha convinto abbastanza, sicuramente più di Kelly per esempio,
ma
ha
a me non è dispiaciuto
meno, però,
se ti devo
forse
dire
forse sta antipatico,
però
forse
è chiaro che abbiamo visto, però in quell'ispezione che abbiamo visto
forse fa le cose che fai tu,
può darsi,
sì, può darsi,
io non riesco a capire perché, cioè abbiamo visto degli obbrobri talmente grossi quest'anno che un giocatore che ha pagato 12-17 hanno regalato, è in prestito, ma perché io devo valorizzare? No, l'hai pagato 106 minuti. Boh. Vabbè. Cambiaso e Kelly sono due situazioni completamente diverse. Il primo è giusto metterlo fuori, professore Teggento. Il secondo è scarso.
Chi è bravo in matematica? Perché noi siamo scarsi.
Io no.
Perché quanti minuti ha giocato?
Chi?
Costa, abbiamo detto.
106.
106. Preso a 13 milioni.
Sì.
Quanto viene pagato a minuto?
Ecco, ce lo fate, ce lo fate.
Quanto
il calcolo
è pagato a minuto?
Fateci il calcolo, fateci il calcolo. Sì, Giampiero. Ora, proprio scarso.
No, non ho detto però... Costa centrale difensivo.
No,
Leonardo.
Braccetto.
Cioè, nella difesa a tre ho messo Veiga, Kalulu e Costa.
Allora, Claudio Lammazzè, ciao Claudio. Anch'io come Alessandro De Rubis di Gregorio ho letto un interessante per De Gea. Secondo me non c'è niente su questa roba qua. Però l'avevo letta anch'io sta cosa, no, per me non c'è niente.
Non c'è niente.
Anche perché anche se prende un portiere di 36 anni, per quanto De Gea sia un portiere forte.
Perché poi una volta che ho preso di Gregorio, Gregorio è il mio fuoriportiere, al limite quello che potrebbero pensare di fare se decidono di farlo per completare lo smantellamento, mandano via Perin e prendono un altro portiere, per dire. Ma
sai che secondo me Perin va via?
Secondo me sì, perché l'errore è prendere e avere due portieri della giovani, sì, non sono la stessa età, però giovani, perché poi là si crea concorrenza. E quello che sta in panchina dice: sì, ma quando viene il mio momento? Allora, una cosa è che tu ci avevi tipo Szczęsny che poi faceva il passaggio di consegne, o Buffon che era ingombrante lo stesso, però c'è Buffon e Szczęsny. Ma se prendi De Gea, De Gea lo devi già avere, e nel frattempo prendevi Di Gregorio. Ma De Gea netti viene a fare la panchina, che è più forte.
Io ho l'impressione, io ho l'impressione che Perin vada via.
Secondo me sì.
Vittorio dice: ma secondo voi McKennie cosa mangia? In effetti l'ho visto un po' ingrassato.
Ma lui arriva nei momenti della stagione in cui si ferma e dice: mangia.
Però complessivamente, guarda Vincenzo, stiamo anche un po' scherzando su alcune cose. Io non posso altro che dire grazie anche a McKennie per la stagione che ha fatto. Poi ultimamente abbiamo visto anche nelle slide, è entrato in un loop negativo, però anche quest'anno almeno fino a gennaio ha sempre fatto delle ottime prestazioni, eh? L'ho rivalutato su tante cose. Non dimentichiamoci che l'hanno svuotato l'armadietto per la seconda volta,
certo,
e l'ha riempito,
certo, no, un'altra, ma infatti,
volta
alla fine dei conti lui arriva sempre con la lingua da fuori. Però
intanto
noi
113.000 euro al minuto l'abbiamo pagato, grazie Gianluca.
113.000 euro al minuto, pensa un po', stiamo parlando di questa cosa da quanto? 10 minuti, pensa quanto ci saremmo messi in tasca. E voi altro che Parigi, cioè, ci compravamo il mondo. Vabbè, questo è. Però questa è una riflessione che uno deve fare. Cioè, io sono Elkan, no, e mi porto
foglio Excel,
apro il foglio Excel. Allora, che siamo aggiunti? Abbiamo pagato per Alberto Costa, minuti alla mano, 113.000 euro al minuto. Chissà che cucina che questo ragazzo, cioè, che cosa fa di così buono? Quanti gol ha fatto? Quante partite ci ha salvato? Quante cose ci ha deciso? A quanto lo possiamo rivendere? E c'è.
Io ricordo, Vincenzo, ricorderai anche te, nelle conferenze stampa di Motta, lui ha sempre detto che non era proprio pronto, e comunque veniva da una squadra portoghese, adesso non ricordo onestamente quale, dove giocava, e sembrava non fosse pronto né a livello tecnico né a livello fisico.
No, no, certo.
E questo lo ricordo bene, lui dice: sì, verrà il suo momento, ma è venuto.
Anzi,
arriva tutto.
Dicevano: è forte, però deve venire forte, in condizione. Ho capito, è condizione, è arrivato a gennaio, siamo a febbraio.
Arriva,
cioè,
Tudor, ancora peggio, ma qui
a maggio.
Bravo, a maggio. Ma qui ritorna il ragionamento di Scarponi, che appunto ha preso lo schiaffo da San Felici, ma Scarponi ieri ha replicato in maniera molto elegante. Ora vediamo se poi San Felici
Però poi era un po' infastidito.
Sì, ieri era un po' infastidito Scarponi. Sì, sì. Vabbè, l'abbiamo convocato, veramente Scarponi. Sì. Tudor però è quello che punta su un blocco di 14-15 giocatori, quindi figurati se ci può entrare Alberto Costa. Non c'entrerà mai.
No,
non c'entrerà mai. L'amico Fred dice: scambiereste con Miners con Isaksen? Mai nella vita.
No,
Fred,
no,
mai
no,
nella vita. No, ora no, Isaksen un giocatore sì,
lo scambierei per Reinders domani.
Sì, ma lì è una volta che ho voglia di denudarmi. Se la Juve scambia con Miners con Reinders, mi denudo. Rende il signore fortissimo.
Che invece rinnoverà col Milan, perché insomma sta là e se lo tengono stretto, giustamente.
Beh, ma non a caso Reinders è titolare, con Mainz no.
Nella nazionale.
Giocatore
invece
fortissimo. Certo. Reinders è un giocatore fortissimo. Io non so chi l'ha preso nel Milan.
Forse non era Maldini, era Moncada. Abbiamo già visto, sì.
Colpo straordinario. Grande. Colpo straordinario. Noi abbiamo preso Alberto Costa.
Alberto Costa. 113.000 euro al minuto.
Vai, Rossi.
Foglio Excel. Ma scusami, c'è qualche... Ma dove siamo arrivati? Quanti scudetti abbiamo vinto quest'anno? Ah, siamo arrivati ai quinti? Ah, vabbè, al netto della Coppa Italia. Ah, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia. Ok, invece in Champions, vabbè, semifinale siamo... Ah, addirittura, vabbè. Se si 113.000 euro al minuto, perché? Boh, vai, Rossi. Io... sono avvilito.
Ciao ragazzi, sono Bruno da Cuneo, sono quello di Siamo Uomini e Caporali, perché siamo
grande
caporali totali, perché non c'è un pizzico di passione, di voglia di giocare a calcio, anche perché loro ci rimettono, se non vanno in Champions perdono anche soldini,
certo.
Nel senso di se in un'altra squadra non mi prenderà, perciò devo andare a darsi una mossa. Io a Monza non voglio neanche, contro il Monza non voglio neanche pensare di andare là a vedere una partita brutta, eh? Non voglio neanche pensarci, perché altrimenti contestazione dovrebbe poi essere dritta del solito, perché noi ci dicono che contestiamo sempre troppo in culo, ma secondo me così siamo ancora poco per vedere una cosa del genere, gente milionaria, mercenari che guadagnano questi soldi e non hanno un pizzico di amor proprio per se stesso, oltre che per noi, per la squadra. Comunque, a parte quello, dato la prossima mano bisogna resettare tutto, primo di andare via i giuntoli, perché primo è andato via Motta, secondo i giuntoli, e si riparte con nuovi giocatori. Speriamo, vediamo un po' con Tudor o con Conte, si vedrà, fino alla fine.
Ciao Bruno, io credo una cosa, Vincenzo, leggendo anche i messaggi di questi giorni, ascoltando gli amici. Allora, giuntoli per me deve rimanere, ma deve riconquistare i tifosi, perché guarda che ha perso la fiducia di tutti,
certo.
Di tutti. Di
certo,
tutto.
Ma
anche lì c'erano grandissime aspettative. Ha perso la fiducia di tutti.
Perso la è mia, un plebiscito.
Bravo, è un plebiscito. Ora ripeto: per me mandarlo via sarebbe un errore. Però, come dico, non mi fido sulla scelta dell'allenatore. E lo dico con il cuore a pezzi, perché dire non mi fido a me dispiace, però. Siccome qua bugie non ce ne raccontiamo, io mi auguro che, tanto è in tema, ci sia un conclave e si scelga nel conclave, perché le scelte fatte fino a questo momento sono state sbagliate. Probabilmente, Vincenzo, guarda, mi allargo,
però condivise, conclave condiviso, condividendo
condiviso,
ogni cosa.
Condiviso,
cioè se io
non
ti
è
dico,
sai che non è possibile
anche in minoranza, però, cioè ci vuole uno che deve avere l'ultima parola,
e che è Elkan.
Sì.
Deve entrare anche Elkan in conclave,
sì,
eh?
Sì.
Cioè non deve delegare, il conclave deve entrare, poi sì, si fa l'extra omnes,
sì,
però Elkan ci deve entrare in quel conclave assolutamente. Poi non so, si va a maggioranza, tanto sappiamo che ci sono due anime,
però lui ci entra come tu entri in una enoteca.
No,
è un po' sì,
cioè nel senso, non capisco niente di vini,
cioè nel senso, tu senti magari, metti, fidi di me, no? Che dico, cavolo, fa la falanghina, prenderei il Pfeffer, che a me piace
il
tantissimo,
che?
Perché c'ha un retrogusto fruttato. Poi arriva un altro e dice, la passerina è buona. Tu fai passerina,
passerina, vedi? Passerina.
Perché ti fai condizionare? Ma perché non c'è la competenza poi. Quindi sì, ma cioè l'ultima parola sui costi, secondo me. Ma sul nome.
Allora, facciamo ipotesi, proprio scherzando, ridendo. Cioè no, scherzando, ridendo no, ma inizia il conclave, entrano il cardinal Giuntoli.
Sì.
E il cardinal Giuntoli forse si porta anche il cardinal, chi c'ha?
Pompilio.
Marinucci.
A parte Marinucci. Pompilio e...
Poi entrano il cardinal Calvo, il cardinal Chiellini e il papa già eletto, perché in quel caso Senta John Elkan è già il papa eletto. Tu sai benissimo che ci troveremmo in un 2 contro 2. Cioè, perché due votano X, ok? E altri due votano Y. Quindi Calvo e Pompilio, scusami, Giuntoli e Pompilio votano X, Calvo e Chiellini votano Y.
Però direi più Stefanelli che Pompilio.
Stefanelli, ma... fai di...
Ok, sì, ognuno ha un peso nel voto finale.
Bene, ok.
Si scannano.
Bravo. Quindi l'ultima parola ce la mette il Santarelli, che non capisce niente di vini. Benissimo. Che fai?
Quello.
Perché te lo sai che oggi le anime sono queste.
Quella è la domanda.
Allora io sai cosa farei? Io
dico,
direi,
mi prendo un presidente che non sia la Corte dei Conti.
Sì, perché Ferrero non... Ah no, aspetta, c'è anche Scanavino.
C'è anche Scanavino.
E allora se c'è anche Scanavino, perde Giuntoli.
Perde Giuntoli, perde, vince Giuntoli la maggioranza, sì. Ma non è detto che quella maggioranza abbia centrato il nome giusto, così come non ha, la minoranza Giuntoli non ha centrato il nome giusto quest'anno. Cioè non c'è la garanzia. La garanzia, non voglio tornare al nome di Platini, no, per dire, però se come presidente c'è Platini, lui il calcio lo conosce, lo guarda, lo sente.
Probabilmente c'entra anche Ferrero.
Capito.
No, Ferrero c'entrerebbe. Giustamente mi rimetterò Scanavino. Sono 5 e io credo, che oggi lo schieramento sia questi tre e gli altri due, cioè Giuntoli sostanzialmente, come dici te Vincenzo, foglio Excel di bonus se ne ha giocati tanti, compreso Alberto Costa, 12 milioni di euro. Cioè io cosa ti faccio, scegliere anche l'allenatore che verosimilmente mi deve guidare per i prossimi tre anni, perché che faccio, poi arriva aprile e ne cambio un altro? No, no. Quindi tra l'altro io vedevo anche la storia di Napoli, chiudiamo, a Napoli hanno cambiato un sacco di allenatori e tu hai sempre raccontato che l'unico scelto raggiunto lì è stato Gattuso.
Gattuso, gli altri, altri
li ha scelti De Laurentiis, sì. Va bene, Marangio.
Diciamo, è stato un respiro che ci siamo fatti. Sì. Era una risposta.
Domani parti.
Ma torno presto. Giovedì, cioè, mercoledì sto qua la sera. Sì. Quindi ci sei tu in diretta ancora. Giovedì non ci siamo perché è primo maggio.
Avvisiamo.
Venerdì siamo in diretta insieme.
I passeggeri del volo Wizz Air.
Pronto, Santarelli? Guardi che la macchina è arrivata. Però noi le vendiamo senza ruote.
No, ormai la macchina ce l'ho.
È l'altra macchina, è arrivata. Ma noi le vendiamo senza ruote e senza cambio.
Annunciamo che il volo Wizz Air è stato annullato per motivi.
Non fa pubblicità. Vabbè, occulta, guarda. O magari per, vedi pure una querela.
Perché sei. Perché, Maraggio, perché tu vai con i voli low cost.
No, vado con quelli che invece non arriva prima. Ciao Santa!
Ciao Maraggio, buon
Ciao
viaggio!
Ciao a tutti, grazie, torniamo presto.
Ragazzi, ovviamente noi domenica alle 17. Insomma, vabbè.
Io
Ciao,
mi seguirò
ragazzi.
Da lì.
Sì, me lo immagino.
Il
Ciao,
più
ragazzi.
Lontano possibile.
Ciao ragazzi. Ciao. Ah, adesso c'è Quintiliano, a proposito di conclave.
Sì, sì, è vero. Padre Quintiliano.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.